era Romeo Antonio, Romeo Francesco, Schiappati Carlo, Rotolo Nicola, Zammin Fabio, Ceschini Claudio, Palmieri Giuseppe, Zaccaria Francesco, Bova Ferdinando, Galli Cinzia assente giustificata, Romeo Vincenzo assente giustificato, Romeo Paola, Grottaroli Giovanni, Picozzi, Dalò Agata, Felotti Giorgio, Carrara Giuseppe, Orsetti Zaira, Sgro Cosma, La Verde Sebastiano assente giustificato, Terragni Mario, Binacchi Gianni Marco, Pecora Pierluigi, Larizza Ferdinando, Archetti Sandro, Campisi Michelangelo, Di Palma Giuseppe, Ghezzi Ugo, Cannarozzo Carmelo, Cenci Daniele, Rubens Bruno. Siamo in 18, possiamo dare inizio a questa seduta di Consiglio Comunale. Allora, come prego consigliere Terragno, visto che è acceso.
Sì, solo per far notare che ancora una volta sono i consiglieri della minoranza che garantiscono il numero legale. È vero che stasera è un consiglio di mozioni, interpellanza, comunque è un consiglio comunale.
Grazie di averlo fatto rilevare, insisteremo ancora di più. Questa sera al primo punto abbiamo la nomina del vicepresidente del Consiglio Comunale. Io chiederei, visto che per l'elezione servono alla prima votazione 2/3, chiederei di soprassedere un momento. Di votanti proprio, sì, no, non dei presenti. I 2/3 del Consiglio Comunale, ossia 20 consiglieri che appunto. Comunque stavo chiedendo, visto per non rischiare magari di mandare a far nulla questa nomina, io direi di dar la parola al sindaco, che mi ha chiesto, che aveva intenzione di finire abbastanza in fretta, poi ci lascia lavorare tranquillamente, però dato che ha un impegno istituzionale, se era possibile dare risposta già a qualche interpellanza. Finché abbiamo magari un numero superiore, poi passiamo al primo punto, in modo da proprio da evitare che non venga poi magari eletto il consiglio. Quindi io
c'avevo un microfono,
ci arriva? Sì. Ecco, quindi io salterei magari così inizialmente il primo punto e il secondo punto e passerei al terzo punto, che è l'interpellanza. Così possiamo dare delle risposte. Consigliere, al terzo punto abbiamo l'interpellanza dei consiglieri Daniele Cinci e Mario Terragni del gruppo La Sinistra, inerente alla realizzazione di un marciapiede per un accesso sicuro dei cittadini all'istituto Corberi di Mombello. Invito il consigliere Terragni magari ad illustrarci o a leggere questa interpellanza. Grazie.
Può Presidente, per cortesia, dare lettura a lei di questa interpellanza? Grazie. Sì.
Allora, vista la crescente partecipazione dei cittadini e i numerosi servizi sociosanitari presenti presso la struttura dell'Istituto Corberi di Mombello, considerata la pericolosità della via Montegrappa per la mancanza di marciapiedi tra la Monza Saronno e l'entrata dell'Istituto, si chiede di sapere se l'amministrazione comunale non ritenga utile prevedere la realizzazione di un marciapiede che permetta un accesso sicuro agli utenti delle sopracitate strutture che intendano recarvisi senza utilizzare autoveicoli. Signor Sindaco, a lei la risposta.
Beh, finalmente c'è da riconoscere che all'Imbiate c'è un'esigenza di marciapiedi, quindi tutta l'attenzione che questa amministrazione ha dedicato ai marciapiedi mi fa piacere riconoscere che venga riconosciuta l'esigenza dei marciapiedi. Pur in questo però dobbiamo riconoscere che in quella via Montegrappa non siamo in grado di prevedere nel breve tempo un marciapiede, in quanto non è si potrebbe realizzare, diciamo, lato costone verso i Lions, e quindi il costo è esorbitante rispetto all'utilizzo in questo momento, perché comunque è anche vero che andrebbe a finire sulla Monza Saronno, dove ci sarebbe un problema di attraversamento, e quindi rientrerà sicuramente nella prossima amministrazione che guiderà questo paese, si assumerà l'onere di indicare questo di fare questo marciapiede. Voglio solo ricordare che ci sono tantissimi altri marciapiedi che devono essere realizzati e messi a posto, questo si va ad aggiungere agli altri, quindi chiaro è un'esigenza, ma ci sono tante altre esigenze prioritarie rispetto a questo, quindi non siamo in grado di poter soddisfare in questo breve tempo che ci rimane come amministrazione. Anche perché ci vuole tutto il progetto, non è stato previsto nei piani finanziari, e poi tra l'altro con le risorse, voglio solo ricordare che i marciapiedi si possono fare solo esclusivamente con le entrate di onere di urbanizzazione, quindi è un'altra situazione generale che voi conoscete benissimo. Va bene come obiettivo politico di realizzare questo marciapiede, ma non si può realizzare nel breve tempo possibile.
Consigliere Terragni, prego.
Ma signor Sindaco, non capisco perché questa punta polemica del finalmente si riconosce che c'è bisogno di marciapiedi all'Imbiate, già non, proprio è inutile questa roba. D'altra parte però si mette in rilievo che c'è una situazione di necessità e di pericolo. Il fatto di aspettare la prossima volta, non avevamo dubbi che non ci sarebbe stato, non rientra nel vostro obiettivo, e quindi bisogna aspettare. D'altra parte l'interpellanza è stata presentata in novembre, tra novembre e adesso sono passati circa sei mesi, un anno passerà anche questo velocemente, vedremo se poi questa sarà negli obiettivi della prossima amministrazione. Però quella strada è pericolosa, questo è indubbio. E il dire che comunque questo marciapiede o questo collegamento sfocerebbe poi sulla Monza Saronno, cosa vuol dire allora? Che mai più ci saranno possibilità di collegamento e di oltrepassare la Monza Saronno? Mi sembra che anche la sua risposta sia un po' contraddittoria. Il senso comunque era questo dell'interpellanza, sollevare anche questo problema, perché esiste. Venire a piedi o in bicicletta da quella strada è piuttosto pericoloso. Non ci sono dossi, non c'è assolutamente nulla, almeno questo. All'imboccatura della là dove c'è l'immissione sul Corberi, perché non prevedere un dosso, un rallentatore della velocità? E poi anche più avanti, là dove si fermano i pullman e ci sono numerosi allievi che sono lì sulla strada ad aspettare che i pullman li portino via. Forse un po' più di attenzione, magari anche sotto questo aspetto, mi avrebbe dato la possibilità di apprezzare meglio la sua risposta, signor Sindaco.
Grazie, consigliere Terragni.
Non per controbattere, sì. Però voglio dire, nella correttezza istituzionale.
Se lei replica alla mia replica, io replico a lei.
Possiamo replicare, non è un problema. Siccome non vuole, però, non accetto che lei faccia passare questa amministrazione che non è attenta. Prendo atto che per 8 anni avete sempre accusato questa amministrazione dicendo che si è dedicato solamente ai marciapiedi, adesso ciò che venite a chiedere, ciò che abbiamo iniziato tanti anni fa sul discorso dell'attenzione, dissuasori, ciò che avete sempre accusato di superficialità, di spreco di denaro pubblico, prendo atto con piacere dopo 8 anni invece che mettete in risalto l'esigenza di tutti i soldi spesi all'inviata era necessaria, quindi via Montegrappa si va ad aggiungere a quel straordinario piano che è partito nel 2001 e che continuerà nei prossimi anni, e noi cercheremo di andare avanti con le opere pubbliche che abbiamo iniziato, e quindi questo è. Prendo atto di questa situazione qua. Il fatto della polemica uno può interpretare come vuole, però il non riconoscere, per 8 anni avete criticato sempre, adesso mi dice a dire cosa dovevamo fare sui marciapiedi, penso che veramente qui stiamo andando oltre. Va bene tutto in politica e va bene anche la replica, però adesso non è che posso sottostare a un'interpellanza di un consigliere comunale che vada a prendere una via fondamentale. Però voglio dire, i servizi prima non c'erano, abbiamo portati noi al Corberi, prima abbiamo allungato il marciapiede dall'Antonini fino al Corberi che non c'era. Mi prendo atto sempre che fate l'elenco di ciò che manca, di ciò che viene realizzato e inviate, questo non vi interessa.
Mi scusi, sì, Presidente, grazie. Solo per una cosa, e per rifiutare l'interpellarmi al plurale. Io sono io, ho parlato io. Non capisco perché voi. Io non so, io sono io, non voi. Non sono né parente né niente degli altri consiglieri. Questa è la prima questione. La seconda questione invece è questa. Lei non ha mai sentito da parte mia lamentarmi dei rallentatori della velocità. Ecco perché dico che un conto è dire tu, un conto è dire voi. Questa è la prima cosa. Quello che dico è che magari in alcuni posti questi rallentatori sono fatti male. Questo è sicuro. Se state in via Fratelli Cervi, ogni volta che passa una macchina, lì ci picchia dentro. Allora, visto che vi onorate di aver fatto i rallentatori, a differenza di altre amministrazioni, mettete anche nel conto di farli un po' meglio.
Grazie consigliere Terragni. Passiamo all'altra interpellanza, che è la numero 5. Intanto vedo che qualche consigliere in più sta arrivando. Interpellanza presentata dai consiglieri Daniele Cenci e Maria Terragni del gruppo consigliare alla sinistra, inerenti un controllo serio su Piazza Aldo Moro contro vandalismi e giostre di motorini. Consigliere Cenci, vuole leggere lei l'interpellanza?
Se mi fate avere una copia per cortesia, non... se no può leggerlo lei, Presidente, non c'è problema.
Allora, premesso che la piazza Aldo Moro è stato oggetto più volte di atti di vandalismo, che gli schiamazzi notturni e le scorribande dei motorini hanno suscitato e suscitano numerose proteste da parte dei cittadini, che la stessa sede dell'associazione anziane e gli uffici presenti nella struttura del centro civico hanno subito incursioni e vandalismi, che graffiti deturpano gli edifici, che la fontana, non più funzionante da alcuni mesi, è ormai diventata una discarica di rifiuti, che l'illuminazione sotto il colonnato e nei parcheggi di via Buozzi e via Turati non è funzionante e che le pilette di illuminazione che circondano lo spazio verde sono state in gran parte divelti, che le scale esterne sono quasi del tutto rovinate, che da almeno un anno non sono più esposte le bandiere italiana e dell'Unione Europea, che in altre occasioni abbiamo sollevato il problema, incontrando da parte dell'amministrazione scarsa attenzione o risposte banali, facendo appello all'educazione e non alla repressione. Considerato che il centro civico e la piazza sulla quale insiste sono uno spazio collettivo, punto di riferimento importante per il quartiere, e che il degrado in cui versa trasmette un senso di trascuratezza riprovevole, inducendo nuovi gesti di inciviltà e prepotenza che costringono i cittadini ad abbandonare tale spazio. Si chiede se l'amministrazione vuole finalmente esercitare un controllo serio su Piazza Aldo Moro, perché vandalismi e giostre di motorini siano impediti, o se la vuole definitivamente abbandonare a se stessa. Si chiede inoltre una costante pulizia dell'area, il ripristino delle bandiere, dell'illuminazione nei parcheggi e sotto il colonnato. Si chiede infine che la fontana sia ripristinata con una manutenzione efficiente o che sia rimossa se deve funzionare come grande pattumiera. Questa è l'interpellanza. A lei, signor Sindaco.
Allora, io darò, per quanto riguarda questa interpellanza, l'interpellanza quella successiva, perdon, quell'altra sul... verrà il comandante in modo tale che farà anche un'illustrazione da un punto di vista tecnico, visto che la sicurezza poi non andiamo noi, noi possiamo dare solamente gli strumenti, poi sono gli addetti, gli operatori che devono intervenire. Mi limito solamente a dire che per quanto riguarda Piazza Aldo Moro abbiamo installato le telecamere. Voi vi ricordate che uno dei grossi problemi era comunque la conseguenza di tutta una serie di atti di vandalismo, erano relativi alla... Era relativa a mancanza del controllo così come tecnico meccanico. Credo che comunque io sono convinto che, io sono sempre stato al contrario al discorso delle telecamere, perché stiamo diventando un paese dove quando invece di pensare a educare pensiamo a mezzo estremo che delle telecamere. Quindi a questo punto metteremo le telecamere dappertutto il territorio, visto che in questa società l'unico sistema è spendere soldi per mettere gli strumenti. Io sono contrario, però personalmente, però in Piazza Aldo Moro l'abbiamo realizzato. Sono convinto che non risolveremo il problema, questo è per spendere altri soldi al Comune di Limbiate, ma come Comune è una mentalità generalizzata, cioè in tutta Italia ormai si pensa che l'unico strumento sia quello di spendere soldi per la strumentazione, che sicuramente fa molto, ma se a fianco non viene accompagnato da una critica che deve partire all'interno delle famiglie, all'interno delle scuole, sull'educare i propri figli e sull'educare i propri studenti, credo che non basteranno più i soldi per intervenire. Detto questo, noi siamo convinti che comunque il mezzo telecamera non risolva il problema, l'ho detto già molto tempo, può solo aiutare, perché come vedete quello che si chiede, quello che se c'è una fontana, visto che non siamo in grado non di manutentarla o di pulirla, perché sono atti di vandalismo, mi piacerebbe sapere poi quando un ragazzino commette un piccolo così reato che distrugge qualche cosa, se l'unico mezzo è la denuncia penale. Voglio solo ricordare questo: nel momento in cui un ragazzino commette un piccolo reato che può essere la rottura di un bene pubblico, vuol dire denuncia penale. Ora immagino che cosa significa aumentare tutta una serie di denunce e di processi penali a ragazzini che hanno contribuito ad rompere un po' il bene pubblico, ancorché, visto che sono già passato da due rotture di panchine, poi dopo queste sono i mezzi, no? Se rompe una panchina c'è la denuncia penale, il genitore che parte la mattina e torna la sera, che non sa cosa combina proprio figlio, si trova magari poi solo la denuncia da parte del comune sul proprio figlio e quindi subisce il processo penale anche per la rottura di una singola panchina. Perché poi bisogna passare alla fase repressiva, non è che possiamo dire che c'è il mezzo meccanico che vede e facciamo finta che non ci sia, che non si possa più vedere. Io sono convinto che invece ci siano altri mezzi, però da un punto di vista tecnico poi interverrà il comandante, che l'ho chiamato perché avevo chiesto a lui, perché la Sole Grassi non poteva esserci. Rimango dalla mia idea che non può essere l'unico mezzo la telecamera come soluzione di tutti i problemi sociali che abbiamo sul territorio. Se non invertiamo un po' la tendenza, ho paura che non ci saranno più mezzi, esisteranno altri mezzi poi che verranno utilizzati anche dai ragazzi stessi. Questo è quello che mi è dato, quello che ho vissuto in questi 3-4 anni, dove abbiamo avuto due denunce penali a ragazzi minorenni che hanno pagato pesantemente con il loro piccolo atto di vandalismo, con una denuncia penale e con un processo penale, perché voglio solo ricordare che dopo i 14 anni spesso e volentieri i genitori non sanno che sono responsabili. Fino a 14 anni sono i genitori, dai 14 ai 18 sono i ragazzi stessi e sono penalmente perseguibili. Quindi c'è anche una crisi di identità da parte delle famiglie che ho avuto modo di parlare, perché non conoscono questa realtà, non sanno quali sono le conseguenze, e non vorrei che all'inviate si facesse molto più, diciamo così, un modo di ingrandire anche quello che è normale, che succede in tutte le società di questo mondo. Invece penso che sia altre cose gli interventi, però noi abbiamo provveduto lo stesso, come richiesto, come impegno preso in consiglio comunale su atte interpellanze fatte dal consigliere Cenci, se non ricordo male, e l'abbiamo attuato, ma non è l'unico modo per risolvere il problema, e sono convinto che non lo risolveremo. Qui c'è un problema proprio culturale da parte dei nostri ragazzi. Basta vedere che non hanno più punti di riferimento all'interno della famiglia, basta vedere che non hanno più punti di riferimento anche nella società, anche nella politica, forse anche noi abbiamo un ruolo molto importante e non sappiamo quanto siamo importanti anche come punti di riferimento per i nostri ragazzi. Però è una mia pura pensiero che ho voluto esternare, pur sapendo che anche la mia esternazione non produrrà un risultato positivo, rimane un'esternazione di un mio pensiero. Però questo penso che da un punto di vista tecnico, poi arriverà il comandante e vedrà sia quello che quell'altro punto più avanti, vi darà l'illustrazione più tecnica dei risultati, di controlli effettuati.
Grazie, signor Sindaco. Consigliere Cenci.
Sì, volevo solo replicare brevemente alle dichiarazioni del Sindaco. L'interpellanza, ricordo che era stata firmata, presentata l'11 di gennaio del 2010, quindi è vero, le telecamere sono state installate non più di un mesetto e mezzo fa, e pur condividendo in parte quanto ha esternato il Sindaco sul fatto che non è solo la repressione che aiuta a risolvere, o meglio, risolve il problema solo da un certo punto di vista, ma che c'è tutto un lavoro educativo dietro, ma ahimè non solo io, ma mi pare anche il pensiero del Sindaco. Viviamo ormai in una società e in un paese dove in tutti i settori la buona educazione, il rispetto del bene pubblico va sempre via via scemando, però devo dire che almeno fino ad oggi, da quando sono state installate le telecamere, se non altro pare che stiano servendo come strumento di dissuasione nel perpetrare ancora altri atti di vandalismo. Almeno mi pare, abitandoci lì, mi pare di notare positivamente questa cosa. Aspettando poi il comandante dei vigili che relazionerà su questi due punti.
Si è arrivato il consigliere. Sì, se vuole magari le facciamo dare anche.
No, volevo solo due cose brevemente inerenti non tanto alla sicurezza. Resta il fatto del degrado pesante che c'è sulla fontana, è chiusa, praticamente l'acqua non corre più da mesi, c'è dell'acqua ferma, piovana, immondizia, e adesso è anche il periodo delle zanzare. Credo che la fontana così com'è non è bella da vedere, e credo che sia anche nociva, tra virgolette, anche per il problema degli insetti che in questo periodo ormai sono già arrivati. Le luci sono state ripristinate, almeno quelle presenti, le pile rotte sono rotte con dei cavi che ancora sono lì interterra. Adesso siamo però all'eccesso, io credo che, non so se nessuno se ne sia accorto, anche della gente che bazzica la piazza Aldo Moro, ma adesso le luci sotto il colonnato vanno giorno e notte, sono accese, quindi c'è anche uno spreco di energia e di costi da parte del Comune. Poi io credo che il ripristino della bandiera nazionale, della bandiera europea e regionale sia un atto dovuto. Sono crollate un po' di mesi fa con il vento e io mi pare di averle viste dentro lo scantinato, buttate lì sotto le scale che si usano per andare dai medici e per andare su nella sala in alto. Tutto qui, grazie.
Grazie, consigliere Cenci. Allora, visto che c'è il dottor Sergio Fiori, diamo la parola anche a lui. Stiamo parlando dell'interpellanza sulla piazza Aldo Moro. Prego, comandante.
Sì, buonasera. Credo che sia stato già detto anche che si sta ampliando il sistema di videosorveglianza sull'Aldo Moro. Sono già state installate, devono essere ancora collaudate, sono 6 telecamere, di cui 4 dome, che sono telecamere particolari che consentono di sviluppare l'immagine su 360 gradi, possono ruotare su se stesse, possono zoomare, quindi addirittura individuare una situazione particolare. Oltre a queste dome sono inserite alcune telecamere a ottica fissa, che inquadrano l'ingresso dell'ufficio postale, dell'accesso all'area del comune, dei servizi sociali, e si ritiene che con questo sistema di videosorveglianza possa essere maggiormente monitorato quanto avviene sulla piazza Tobagi, sulla piazza Aldo Moro. Peraltro, siccome il sistema è dotato non solo di videosorveglianza con visura diretta, ma di videoregistrazione, che può essere tenuta in memoria per 7 giorni, nel caso accade qualcosa è possibile andare a rivedere il filmato dei giorni precedenti o del giorno precedente, a seconda di quando è capitato magari l'evento che ha provocato dei danni, per poter vedere se si riesce a risalire ai vari responsabili. Con la ditta che sta installando le telecamere stiamo vedendo se è possibile, perché tutto questo avviene con una trasmissione via wireless, nel senso non si usano i cavi ma si usa un ponte radio, il ponte radio, di collegarlo anche con la caserma dei carabinieri, in modo tale che ci sia un sistema di controllo presso la nostra struttura, quindi presso il comando di polizia locale, ma contemporaneamente tutto quello che è visionabile da noi è visionabile anche dai carabinieri, in modo tale che anche nelle ore di assenza nostra, quindi nelle ore notturne o in altri momenti che l'attività della polizia locale non c'è, i carabinieri possono anche loro verificare quanto può accadere sia sulla piazza Aldo Moro, e se si riuscirà, implementando anche quant'è già stato fatto sulla piazza Tobagi, anche sulla piazza Tobagi. Questo è quanto si pensa di voler sviluppare per il controllo della piazza Aldo Moro. È chiara una cosa, che non sempre è possibile, anche attraverso un sistema di monitoraggio e di controllo, individuare i responsabili. Mi spiego: se in una situazione particolare, notturna, si vedono delle persone che fanno dei danni, ma non c'è la possibilità di intervenire immediatamente perché o i carabinieri, la pattuglia è impegnata, o in quel momento, se parlo di notte, se è di giorno la cosa è molto più possibile, perché durante il giorno quantomeno una pattuglia di vigili c'è sempre e una pattuglia di carabinieri a volte c'è, a volte non c'è. Però il problema è, non è detto che attraverso questo si riesca sempre e comunque identificare i responsabili di quanto avviene sulla piazza. Posizionando però adeguatamente le telecamere, in modo particolare le cosiddette dome, quelle che riescono a ruotare e a zoomare, posizionandole in modo particolare sugli accessi della piazza, si potrà individuare quantomeno i veicoli e le targhe dei veicoli che entrano e escono. E quindi, se alcuni soggetti, anziché portarsi a piedi sulla piazza, arrivano attraverso dei veicoli, con il sistema di controllo delle targhe si potrà risalire a chi era il titolare, a chi è il titolare di quel veicolo, e di conseguenza capire dietro a questa persona chi c'era e chi è stato lì in quella piazza. Questo ovviamente non deve escludere un controllo appropriato dal punto di vista proprio materiale degli organi di polizia, fermo restando che le dimensioni del nostro comune, l'impegno che sia la polizia locale, ma credo anche i carabinieri, hanno quotidianamente, non permette di stare costantemente solo sulla piazza Tobagi, sulla piazza Aldo Moro, ci sono una serie di situazioni. Però questo ci darà la possibilità di o risalire o vedere immediatamente se succede qualcosa, anche se al momento sul posto non c'è qualcuno. Però vedendo se succede qualcosa, la centrale operativa, che è in continuo contatto radio con le pattuglie esterne, potrà destinare la pattuglia più vicina chiedendo di fare un intervento se nota che sta avvenendo qualcosa di anomalo sulla piazza Tobagi. E poi la possibilità della videoregistrazione. Videoregistrando e risalendo, se sono persone conosciute, se si è riusciti a individuare qualche mezzo che è entrato attraverso le targhe, e attraverso una fase di controllo di indagine si potrà anche risalire. Sulla piazza Tobagi, il fatto che ci siano le telecamere ci ha consentito in un paio di occasioni di poter risalire ai responsabili di alcuni atti vandalici da una parte, ma anche atti di un danneggiamento nei confronti di cittadini causato da dall'installazione di alcuni apparati da parte di chi occupava la piazza. Grazie a questo sistema di controllo siamo risaliti, siamo andati a vedere e abbiamo constatato di chi fosse la responsabilità. Siamo riusciti anche sulla piazza Walter Tobagi, che prima era dotata solo di telecamere fisse, abbiamo installato una telecamera DOM e dobbiamo installarne un'altra che ci consente di ruotare e quindi di monitorare la piazza Tobagi. Il sistema di videosorveglianza sulle due piazze principali, dove peraltro avvengono normalmente anche le manifestazioni, consentirà di fare un controllo direttamente dalla centrale nostra e senza essere sul posto, ma contemporaneamente controllare entrambi i posti, piazza Tobagi e piazza Aldo Moro, e poi destinare eventualmente, quando c'è qualcosa, le pattuglie esterne dicendo portatevi in piazza Tobagi anziché in piazza Aldo Moro, perché abbiamo visto e stiamo constatando che ci sono dei ragazzi che stanno facendo, non so, dei danni o stanno scorazzando. Questo è quanto riguarda il costo anche, di quanto costa l'intervento in piazza Aldo Moro è di 40.000 euro. 17.000 euro sono finanziati dalla Regione Lombardia, che ha dato un contributo. Noi abbiamo presentato un progetto nell'anno 2009 e ci ha dato un contributo di 17.000 euro. Il costo complessivo però è di 40.000 euro. Inoltre, a queste telecamere fisse sulle due piazze ci siamo dotati di una telecamera mobile, anzi a dir la verità di un apparato che ha la possibilità di collegare quattro telecamere da poter posizionare in alcuni luoghi del territorio comunale dove magari avvengono altri tipi di violazione, non so, abbandono di rifiuti, che ne so, gare notturne di veicoli. Questo apparato però è un apparato mobile e ci consente di spostarlo di volta in volta dove c'è la necessità di andare a controllare qualcosa. C'è un problema, da circa un mese il garante della privacy ha emanato un ulteriore dispositivo perché riguarda l'installazione di questi apparati. Quindi dovremmo fare addirittura un regolamento per consentire, è vero che noi l'utilizzo che facciamo è un utilizzo solo a fini di tutela e sicurezza urbana, e dopo 7 giorni tutte le immagini che vengono videoregistrate si annullano automaticamente perché riprende la videoregistrazione su quanto è già stato registrato prima, e dobbiamo segnalare obbligatoriamente che in determinati luoghi quella zona è sottoposta a videosorveglianza, a tutela e a garanzia della privacy.
Grazie, comandante Fiori. Intendeva, no? Va bene così? Facciamo anche il sesto punto, interpellanza presentata dai consiglieri del gruppo consigliare alla sinistra, Daniele Cenci e Mario Terragni, inerente alla garanzia di maggiore sicurezza alla piattaforma ecologica. Prego.
Può leggerla, Presidente?
Benissimo. Allora, premesso che nello spazio antistante alla piattaforma ecologica più volte al mese vengono abbandonati rifiuti vari come bombole del gas, pneumatici, contenitori di vernici, mobili, macerie, che nelle ore notturne si verificano intrusioni per asportare ferro ed altri metalli e componenti di computer, che recentemente è stato dato alle fiamme un container, che da diversi anni le telecamere di controllo non sono attive. Si chiede se e quando tali telecamere verranno riattivate per garantire maggiore sicurezza alla piattaforma, che d'altronde svolge un ottimo servizio. Se e quando verrà attivato il servizio previsto alcuni anni fa, con la distribuzione a tutte le famiglie del tesserino che permette l'accesso alla piattaforma. Questa è l'interpellanza. Risponde all'interpellanza. Assessore Mestrone, prego.
Allora, cambio microfono che questo mi obbliga a stare ricurvo. Allora, per dare una risposta all'interpellanza io ho coinvolto anche la società Gelsia, chiaramente, che è la società preposta alla gestione della piattaforma ecologica. Come accennava anche il comandante Fiori riferendosi in piazza Aldo Moro, anche per la piattaforma ecologica non basta la volontà di presidiare mediante telecamere per poterla attivare. In questo caso la Gelsia è tuttora in attesa della risposta da parte del garante per poter attivare le telecamere. Questo riferito a settimana scorsa, quindi non penso che la risposta sia arrivata in questi giorni. Comunque diciamo che non appena il garante autorizzerà, come mi auspico, l'utilizzo della registrazione e dell'utilizzo delle immagini all'interno della piattaforma ecologica, le telecamere potranno essere attivate. Vero invece è quanto riguarda la seconda parte dell'interpellanza, quella inerente alle modalità di accesso e quindi l'utilizzo della tessera magnetica, del badge che è stato distribuito. Qua qualche ritardo nell'attivazione del servizio c'è, comunque è altrettanto vero che oggi i cittadini di Limbiate, comunque esibendo un documento di identità valido dal quale risulti la residenza del comune, possono comunque liberamente accedere all'interno della piattaforma. E la stessa cosa vale per i nuovi residenti, presentando la documentazione che attesti il cambio di residenza possono comunque accedere alla piattaforma. Sicuramente il progetto che era stato attivato e che permane tuttora di un accesso automatizzato, quindi di una memorizzazione di tutte quelle che sono le attività degli utenti proprio per valutare il rispetto dei quantitativi massimi, è sicuramente in ritardo, però abbiamo altresì investito Gelsia ha investito in altri settori, per cui sicuramente questo è rimasto indietro.
Grazie assessore. Consigliere Terragni per la sinistra, prego.
Mi sembra che trasparisse dal testo dell'interpellanza che non c'era nessuna critica rispetto a quel servizio per la stazione ecologica. Io lo utilizzo regolarmente ed è un servizio ottimo, però succedevano quelle situazioni e si sapeva che la videocamera è inattiva da parecchio tempo. Mi fa piacere sentire dall'assessore che la Gelsia è stata investita del problema e quindi con ritardo, direi molto ritardo, perché forse sono più di 2 anni, 3 anni che la videocamera non funziona. Assessore, la questione del garante non c'entra, no? O perlomeno c'entra in una misura molto marginale, tanto è vero che sulla piazza Aldo Moro le telecamere sono state installate. Ora la pregherei invece, assessore, di insistere presso la Gelsia perché vengano messe in funzione queste telecamere, e in un modo adeguato. Ripeto, io sono un utilizzatore della stazione ecologica con una frequenza di almeno una volta ogni 15 giorni, quindi sono ben al corrente di quello che succede lì, e ribadendo ancora l'apprezzamento, però queste questioni sono difetti che devono essere corretti. Nel mese di dicembre, alla fine di dicembre, alcuni fatti sono stati anche preoccupanti. Non hanno interessato direttamente quell'area, ma l'area vicina, però questo è quello che è successo. Se si va sull'area si vede poi che parte della recinzione è stata scardinata perché non so cosa ci vanno dentro a fare, probabilmente ad un recupero illegittimo di certi materiali che sono stoccati dentro. Anche questa è una cosa che deve essere messa nel conto dell'agenzia perché provveda in questo senso. E comunque la ringrazio per la risposta, la prego, con la preghiera però ancora di insistere perché la videosorveglianza venga messa in funzione.
Grazie, consigliere Terragni. Sì, prego una breve.
Ovviamente prego, mi assessore. Faccio carico di questo impegno di attivarmi e monitorare affinché Gelsia attivi queste telecamere. Nell'interpellanza non avevo infatti percepito alcuna vena polemica e anche la mia risposta non rispecchiava appunto alcun tipo di polemica. Devo dire che io l'ho data una risposta riferita oggi, è evidente che il garante per la privacy non richiede 2 anni per autorizzare l'accensione delle telecamere, però la situazione a oggi è questa, è in attesa dell'autorizzazione del garante, pertanto ritengo che in tempi piuttosto ristretti dovrebbe essere possibile attivare la videosorveglianza dell'area. Precisazione che però non è di poco conto, i fatti avvenuti poco prima di Natale non hanno alcuna attinenza con l'attività, si tratta di 2 incidenti totalmente diversi, uno che riguarda un'attività che sia pur trattando rifiuti non ha nulla a che fare con la piattaforma ecologica, quello che ha riguardato invece la piattaforma ecologica, come ha ricordato anche nel testo di interpellanza, sono stati atti di vandalismo o comunque di furto, quindi totalmente diverso e per nulla legati a quanto avvenuto prima di Natale nell'area confinante.
Grazie assessore Mestrone. Vi chiedo un attimo di pazienza, vorrei fare anche l'interrogazione 9-10, che, visto che abbiamo l'opportunità di avere il comandante Fiori presente questa sera. Quindi la nona. No, alla seconda, quella che viene dopo. E per non saltare, magari così le facciamo fino. Poi ritorniamo ovviamente alla 9-10, poi iniziamo dal punto 1 e andiamo. Allora, interrogazione presentata dal consigliere comunale, signor Sandro Archetti, del gruppo consigliare Partito Democratico, ad oggetto collaudo piazza 5 giornate, piazzale antistante il municipio in via Montebianco. Prego, consigliere.
Buonasera. Allora, l'oggetto è stato letto. Gentile signor Sindaco, dalla documentazione richiesta con accesso agli atti protocollo 1125 del 15 gennaio 2010, relativa alla realizzazione della piazza di cui all'oggetto, per cui piazza 5 giornate e piazzale antestante il municipio, si è verificato che per entrambe non sono state completate le procedure di collaudo. In relazione a ciò le chiedo di sapere. Perché dopo tutto questo tempo il necessario collaudo non è stato ancora effettuato e da chi si devono imputare le responsabilità di questo inaccettabile ritardo? Chi è l'impresa che ha eseguito le opere? Sono state richieste all'impresa esecutrice le necessarie fideiussioni, considerando anche che le opere sono state realizzate a scomputo oneri? Punto 4. Sono state emesse a favore del Comune e inviate da parte dell'impresa realizzatrice delle opere le richieste fideiussioni? Se sì, punto 5, queste ultime sono state per caso svincolate in assenza del previsto collaudo e perché? Punto 6. A chi devono essere attribuite le eventuali difformità o i vizi di costruzione, visto che in assenza di collaudo le opere non possono essere formalmente annoverate tra le proprietà comunali? Punto 7. Nel caso le necessarie fideiussioni non siano state mai richieste o nel caso siano già state svincolate, quali strumenti giuridici intende utilizzare il Comune per costringere l'impresa realizzatrice delle opere alla loro sistemazione senza quindi aggravio per le casse comunali? Punto 8. In assenza di collaudo, l'accesso pubblico alle aree dovrebbe non essere formalmente consentito o quantomeno limitato? Punto 9. A chi sono in capo eventuali responsabilità nel caso di infortunio e chi è deputato al risarcimento degli eventuali danni a terzi? Punto 10. L'intervento è stato realizzato eliminando delle strade. Esiste un atto di sdemanializzazione di queste ultime? Punto 11. L'opera è stata registrata a patrimonio pubblico, con il valore consono alla nuova tipologia urbanistica? Punto 12. Chi ha finora effettuato la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e chi sarebbe deputato a farlo? In calce chiedo inoltre di sapere se sia o meno legittimo, da parte del Comune di Limbiate, pretendere la riscossione della tassa di occupazione di suolo pubblico in un'area non collaudata.
Grazie, consigliere Archetti. prego, signor Sindaco.
La risposta che abbiamo chiesto all'ufficio tecnico in merito alla dettagliata interrogazione, mi spiace, sono 6 pagine, devo leggerle perché è abbastanza complessa, quindi chiedo scusa se poi dopo è chiaro che può essere consegnata magari una volta risposta. In riferimento all'oggetto, quindi all'interrogazione del Partito Democratico, è necessario procedere ad una preliminare sintetico e esplicativo riassunto degli atti amministrativi emessi dalla pubblica amministrazione propedeutici alla realizzazione dell'opera pubblica, essendo trascorso diverso tempo dal momento della volontà di riqualificare la piazza alla segnalazione di interrogazione. Sinteticamente gli atti reperiti ufficio sono, non faccio l'elenco delle delibere, sono tutte, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono circa 15, diciamo tra determinazioni fatte dall'ufficio ed delibere della giunta comunale e poi anche la delibera dove c'era l'elenco nel programma triennale dei lavori pubblici. Poi se per caso dalla risposta non sarà così soddisfacente mi limiterò a rileggere tutto. Allora, quando dicevo appunto c'è una serie di determine che partono dall'anno 2001 e fino ad arrivare al 19 marzo 2010 dove c'è il collaudo tecnico-amministrativo delle opere di riqualificazione dell'area complesso municipio. Affidamento all'incarico all'ingegnere, lasciamo il nome tanto non ci interessa, e poi c'è un'impegnativa della parte della ditta che aveva in carico i lavori. Preciso inoltre che all'epoca dell'ufficio tecnico era sotto la diretta responsabilità del dirigente architetto Franco Zinna e questo sino al mese del febbraio 2008 e che il progetto di cui trattasi ha avuto un iter burocratico distinto essendo stato originato per competenza dal servizio lavori pubblici e patrimonio immobiliare correttamente inserito nel programma triennale 2002-2004 e nell'annuale 2002, sistemazione esterna area municipio, ma non avendo trovato copertura nel bilancio consuntivo, volontà non dipendente dal servizio tecnico. Nel contempo la realizzazione delle opere, la competenza amministrativa è stata di fatto trasferita al servizio pianificazione territoriale urbanistica per effetto della impegnativa unilaterale, giunta comunale del 6-2-2003, successiva modifica e integrazione e deliberazione giunta comunale del numero 83 del 25-3-2004, per la sistemazione urbanistica delle opere realizzate e delle loro pertinenze alla società ITEC, a totale scomputo degli oneri dovuti per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, quella del 2001, legata all'ampliamento dell'edificio commerciale. Gli importi a garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione risultano indicate nell'articolo 4 e 2 dell'impegnativa unilaterale, in data 14-2003, pari a 988.042 €, mentre a garanzia della monetizzazione dello standard, pari a 231.000 €, importi che risultano superiori agli importi indicati nell'impegnativa unilaterale allegata ed approvata con deliberazione di giunta comunale 83-2004. I soggetti responsabili dell'intervento risultano agli atti essere i seguenti. Nella delibera del numero 24, il progetto preliminare riguardava ampliamento carreggiata stradale e formazione marciapiedi in via Isonzo, progettista architetto Franco Zinna, risagomatura carreggiata stradale via Salerno, via Isonzo, progettista sempre architetto Zinna, direttore lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione non risultano essere stati nominati. Il RUP per effetto dell'articolo 5 della legge 241/90 in capo al dirigente in quanto non risulta diversamente nominato. Sistemazione piazzale municipale, progettista architetto Michele Achilli per effetto della determinazione numero 3-221 del 18 agosto 2003. Delibera giunta comunale numero 83 del 25 marzo 2004, progetto esecutivo. Sistemazione piazza municipale, progettista direttore lavori architetto Michele Achilli, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione non risulta essere stato nominato, il RUP per effetto dell'articolo 5 della legge 241/90 è in capo al dirigente in quanto non risulta diversamente nominato. Progettista impiantistico, progetto, collaudatore, collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera e finale non risultano essere stati nominati. Si desume l'evidente carenza di alcuni elaborati progettuali sia a livello di progettazione definitiva che non risulta essere pervenuta e depositata, sia a livello di progettazione esecutiva oltre agli elementi amministrativi di struttura interna. Pratica deposito e conseguente nome di collaudatore opere strutturali per manufatto fontane, contabilizzazione delle opere eseguite secondo le norme dei lavori pubblici, certificazione materiali, impianti, dichiarazione di conformità della legge, eccetera, validazione progetto esecutivo. Dagli atti d'ufficio risulta che tale impegnativa unilaterale è stata autenticata di firma in corso di registrazione in data 14/2/2003 dal notaio Luca Nori di Giussano, con determinazione numero 108, 19 marzo 2010, è sottoscritto e incaricato l'ingegnere Giacomo Della Volta ad eseguire il collaudo tecnico-amministrativo delle opere di riqualificazione dell'area in oggetto, al fine di sanare la situazione amministrativa in essere. A seguito di richiesta del collaudatore nominato, con nota 9218 del 17 marzo 2010, sono state richieste alla società ETEC e polizze fiduciarie a garanzia delle opere di globalizzazione e della monetizzazione dello standard, così come indicato all'articolo 7 della supracitata impegnativa, al momento non pervenute. A riscontro della stessa viene trasmessa al responsabile del servizio per l'identificazione, architetto Galbiati, informalmente via fax la relazione del collaudo datato 14/6/2004 a firma dell'architetto Michele Achilli. Tale relazione però non risulta essere mai pervenuta al protocollo comunale e approvata con atto amministrativo, così come non risulta essere stata presa in carico l'area in oggetto. Si precisa che la relazione del collaudo trasmessa è comunque illegittima, in quanto il soggetto redattore, architetto Achilli, risulta essere stato incaricato della progettazione e direttore dei lavori delle opere da collaudare e pertanto figura incompatibile ai sensi dell'articolo 188,4 lettera C del DPR 55499. Da un'attenta lettura dell'impegnativa a suo tempo firmata è emerso che l'articolo 4 viene indicato che la progettazione e la direzione dei lavori delle opere di sistemazione della piazza del municipio sarà eseguita dagli architetti Michele Achilli e Guido Canella, tecnici incaricati dalla società ITEC, così come della venuta ultimazione dei lavori di realizzazione delle opere. La società stessa darà immediata comunicazione al Comune, il quale disporrà affinché nei successivi 30 giorni si provveda alle necessarie operazioni di collaudo, i cui oneri sono a carico della società ITEC. Pertanto, andrà verificato se è stato richiesto il recupero della spesa sostenuta da parte dell'amministrazione comunale per l'incarico affidato all'architetto Achilli, di cui la determinazione numero, vi lascio, di quelle fatture di 42.000 euro e di 30.000 euro, così come si provvederà immediatamente a rettificare l'incarico all'ingegnere Della Volta, recuperando le somme dell'incarico dell'operazione di collaudo. Tutto ciò considerato, possono trovare implicita evasione delle richieste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell'interrogazione del consigliere Archetti, che troveranno a sua volta riscontro nell'atto di collaudo tecnico-amministrativo in sanatoria in corso da parte del tecnico incaricato, ingegnere Giacomo Della Volta. Per quanto riguarda il punto 8, sembra eccessiva la richiesta in quanto di fatto l'accesso delle aree è avvenuto appena ultimati i lavori pur in assenza di collaudo. Punto 9. Risponde il Comune perché di fatto è divenuto possessore ed utilizzatore delle opere sin dal loro compimento anche in assenza di collaudo. Punto 10. Non serve un atto di demanializzazione in quanto ai sensi dell'articolo 829 del Codice Civile non cambia la natura giuridica del bene. Punto 11. Occorre eseguire un aggiornamento dell'elenco delle strade comunali classificate ai sensi della legge 12.258 numero 126. Punto 12. Il Comune per effetto del punto 9. Perfetto il punto 9. Infine, in analogia al punto 9 e 12, sembrerebbe legittimo ottenere la tassa sul suolo pubblico, anche se non collaudata, affermazione da verificare in quanto non possiedo le competenze e le conoscenze in merito. Questa è la relazione che è stata redatta dal responsabile del servizio patrimonio e coordinatore dell'area lavori pubblici patrimonio immobiliare Giovanni Tercadei.
Grazie, signor Sindaco. Consigliere Archetti per il Partito Democratico, prego.
Beh, è già la seconda volta che quando preparo un'interpellanza mi si risponde con sei pagine, anche se devo dire che alla fine le risposte erano scandite. Non c'ho, diciamo che fino a metà della relazione non ci avevo capito nulla, quindi vabbè, siamo in due allora. Non ci avevo capito nulla. Quello che ho capito alla fine, se mi è, poi prenderò sostanzialmente. Il collaudo non esisteva, è stato, se non ho capito male, c'è un collaudo in sanatoria che è in fase di realizzazione e quest'opera in qualche modo, insomma, sta effettivamente pesando sulle nostre casse comunali, perché non è una mia affermazione, glielo dico, un'affermazione di un consigliere di maggioranza che in una commissione si è fatta sfuggire dicendo questa piazza è in condizioni disastrose, perché quando piove diventa un lago. E probabilmente, voglio dire, questo consigliere non era a conoscenza del fatto che era stata presentata un'interpellanza per riuscire a capire di chi fosse la responsabilità. Certamente quest'opera lascia molto a desiderare in quanto realizzazione. Io credo che il Comune debba mettere in campo tutti gli strumenti atti a recuperare questo bene realizzato in modo qualitativamente accettabile, e quindi rifarsi su chi questa piazza l'ha realizzata. Inoltre sarei contento perché dagli ultimi controlli o verifiche che ho personalmente fatto in comune non sono riuscito a trovare la contabilità finale, cioè l'atto per la valutazione reale dei costi dell'opera, perché se è vero che nell'analisi dello scomputo oneri mi sembra di aver capito all'inizio che sostanzialmente il comune in termini previsionali riusciva a guadagnare più di quanto era dovuto, però mi piacerebbe riuscire a capire se qualcuno ha fatto la verifica contabile finale dell'opera, cioè capire esattamente quanto è costata e se i costi che sono stati dichiarati sono costi effettivamente sostenuti. Io in questo momento non ho altro da aggiungere, però sicuramente, voglio dire, seppur l'interpellanza mi sembra di capire che mi può soddisfare, non mi può altrettanto soddisfare la procedura che è stata utilizzata in questo ambito. Finisco anche col dire e cercare di capire se e chi si sta facendo carico dei costi per la risistemazione della fontana, per esempio, che penso sia contemplata all'interno dell'opera complessiva, perché se è vero, come ho sentito dire, che il rifacimento della fontana è costato qualcosa come 100.000 euro, voglio capire chi si sta addossando questi costi.
Grazie consigliere Archetti. Passiamo al punto 10, che è l'ultima interrogazione, poi iniziamo dall'inizio. Interrogazione presentata dal consigliere comunale Alessandro Archetti del gruppo consigliere del Partito Democratico, ad oggetto impossibilità di transito per i mezzi di soccorso in via Bergamo. Comandante Sergio Fiori, a lei la risposta. La numero 10. Ah no, scusa, ah, no, è meglio sì. Meglio
leggere. Ok, sono sempre io. Gentile signor Sindaco, rileviamo dalla stampa un caso gravissimo che ha sconvolto la comunità cittadina, stiamo parlando di marzo, il mese di marzo, in quanto ha contribuito a produrre la morte della signora Sina Gabriella, residente all'Inviata in via Bergamo 3, deceduta in data 24 febbraio 2010, senza la possibilità di venire soccorsa dai mezzi di intervento. Dalla stampa si evince che il mancato intervento sul luogo da parte dei mezzi di soccorso si deve all'impossibilità degli stessi di poter transitare dalla strozzatura presente nella strada a causa della costante presenza di automobili in divieto di sosta. Siamo stati inoltre informati che del problema legato a difficoltà di transito lungo la via Bergamo a causa del parcheggio selvaggio di automobili era stata più volte informata l'amministrazione comunale, alla quale alcuni abitanti della zona, tra cui la stessa signora Sina o esponenti della sua famiglia, avevano trasmesso con diversi esposti scritti o proteste esercitate di persona anche al sindaco Romeo in persona. In relazione ai fatti esposti le chiedo di sapere: corrisponde al vero che siano stati trasmessi all'amministrazione alcuni esposti sulla questione? Quali risposte ha fornito il Comune agli esponenti? Punto 3. Che tipo di interventi sono stati messi in campo per risolvere il problema? Sono risultati efficaci? Punto 4. Quali interventi intende approntare l'amministrazione anche in relazione all'evento luttuoso della signora Gabriella? Punto 5. Quando si realizzerà il collegamento tra via Bergamo e la vicina via Lecco?
Grazie consigliere Archetti. Prego comandante Fiori.
Sì, per dare una risposta abbastanza compiuta a quanto è stato chiesto nell'interpellanza, è necessario però ricostruire i fatti del giorno in cui è avvenuto quell'evento luttuoso, perché sennò apparentemente sembra che i mezzi di soccorso non siano potuti arrivare sul posto tempestivamente per prestare soccorso, perché c'era una situazione tale che non gli permetteva addirittura il transito. Io ho di fronte a me un rapporto di servizio che è stato redatto dagli agenti che sono poi intervenuti sul posto la stessa giornata in cui è successo il fatto. Allora, il fatto, il malore della persona per la quale si dice non sia potuto essere garantito un soccorso adeguato è avvenuto alle 13.30. La prima chiamata al comando di polizia locale è arrivata alle 14.50. Abbiamo sentito le registrazioni della chiamata e l'invio sul posto, quindi 13.30, 14.50, un'ora e 20 minuti dopo.
Glielo chiedo.
Sto parlando della polizia locale. Prima della polizia locale era stato attivato il 118 e il 115. Però qui bisogna anche chiarire perché la signora ha avuto il malore e dove stava questa signora. La signora ha avuto il malore in una soffitta a cui si accede, pare, da una scala a chiocciola, da una scala particolarmente di cui c'è difficoltà a transitare. Il problema è che col malore che ha avuto la persona non era possibile trasferire da questo sottotetto alla parte, diciamo, abitabile dell'edificio per poi poter soccorrere o trasportarla all'ospedale. Che cosa è accaduto? È accaduto che chi è intervenuto del 118, quindi gli operatori sanitari, essendo impossibilitati a trasferirla da questo sottotetto a una parte dove potevano dare soccorso, hanno chiamato il 115, i vigili del fuoco. I vigili del fuoco che per arrivare in via Bergamo, che ricordo è una via a fondo chiuso, da cui si accede da via Venezia, si sono infilati invece in una piccola bratella che ha un senso unico, che non si può entrare e chiaramente arrivando da una parte dove non è consentito l'ingresso hanno trovato difficoltà nel far manovre e girare e si sono trovati in difficoltà per raggiungere con l'autopompa, perché i mezzi di soccorso, quindi l'ambulanza, l'automedica che era presente sul posto ci è arrivata benissimo, perché la via Bergamo con le auto parcheggiate consente comunque il transito di un veicolo, perché la larghezza della carreggiata è garantita di 2,50 m. C'erano, a quanto pare, alle ore 13.30, perché quando sono arrivati gli agenti della polizia locale, quasi alle 15, chiamati 10 minuti prima, auto in divieto di sosta che impedivano un'idonea possibilità di transito all'autopompa non c'erano più, erano già state rimosse, perché la figlia della signora che aveva avuto il malore, nel frattempo, chiamando i vicini, perché tutta gente che abita lì, aveva fatto spostare queste auto che risultavano in divieto di sosta. I problemi sono di due ordini. Quando sono arrivati gli agenti c'erano ancora due auto regolarmente, io ho davanti il rapporto di servizio, regolarmente parcheggiate, e per agevolare ulteriormente la possibilità di transito dell'autopompa hanno chiesto ai proprietari, individuando attraverso le targhe chi erano i proprietari, sono andati a chiamarli, di rimuoverli. Ma, ripeto, quelle due auto che al momento dell'arrivo degli agenti erano auto regolarmente parcheggiate. Molto probabilmente un'ora prima, quando hanno chiamato i soccorsi, c'erano delle auto in divieto di sosta, come normalmente ci sono, perché ci sono strade larghe o strette in tutti i paesi e ovviamente quando qualcuno mette un'automobile in una strada particolarmente stretta, potrebbe essere un esempio tipico, una strada tipo via Bolzano, via Trento, è evidente che un mezzo di una certa dimensione, qual è un'autopompa dei vigili del fuoco, ha difficoltà a transitare. Ma dico, alle ore 15 i mezzi, automezzi in divieto di sosta non ce n'erano più. Alle 13.30 era finito tutto, la persona era stata trasportata. Ora, il problema di fondo è, se c'erano difficoltà al transito, già alle 13.30, quindi all'arrivo del 118 e all'arrivo del 115, non si è capito perché né i vigili del fuoco né il personale del 118 abbia chiesto un intervento eventualmente della polizia locale, perché giunta sul posto avrebbe fatto rimuovere in tutti i casi i veicoli che erano o che davano intralcio. La prima cosa. La seconda cosa, la chiamata alla polizia locale peraltro non è stata fatta da nessuno di chi era intervenuto, di quelli che erano intervenuti. Casualmente un dipendente comunale si è trovato transitare sul posto e siccome ha visto ambulanza, automedica, autopompa, ha avuto la briga di chiamare lui il comando dicendo venite a vedere perché qui non ho capito che cosa è successo, ma è successo qualcosa. Quando i vigili sono andati sul posto si sono resi conto di quello che era successo. Ripeto, la via Bergamo, se uno la imbocca dalla via Venezia e quindi nel giusto senso di marcia, ha una carreggiata che consente il transito di un veicolo. Auto in divieto di sosta al momento non ce n'erano, c'erano due auto in sosta regolare che sono state fatte rimuovere comunque per dare più agio e più possibilità al transito dell'autopompa. Il malore che la signora ha avuto non è stato determinato, comunque quello che è successo dopo, dall'impossibilità di poter essere raggiunta in tempi brevi, perché il 118 era sul posto e i vigili del fuoco, anche se fossero arrivati con l'autopompa sotto la casa della signora, nulla cambiava, perché hanno dovuto trasferirla dal sottotetto all'abitazione. A fronte però di quello che è successo, il tratto di strada compreso tra la via Venezia e la via Bergamo, quindi un tratto di strada su cui già vige un divieto di sosta, è stato prolungato ulteriormente per evitare che, se dovesse mai succedere, per agevolare maggiormente la possibilità di ingresso, ma che comunque non era compromessa perché la carreggiata a 2,50 m rimane e i mezzi di soccorso, anche quelli più larghi, non possono superare i 2,50 m di larghezza. È stato prolungato il divieto di sosta che esiste tra la via Venezia e la via Bergamo. Di questo rapporto di servizio che è stato steso i giorni successivi al fatto che è successo il 24 di febbraio, è stata chiesta una copia ed è stata consegnata il 24/5, quindi pochi giorni fa, alle persone interessate, in modo particolare alla figlia della signora, per ragioni legali è stato chiesto e quindi gli è stata data copia. Allo stato attuale, via Bergamo, via Venezia, il transito è accessibile, si può arrivare fino al termine di via Bergamo, si può arrivare con un mezzo di dimensioni anche abbastanza elevate, quale un'autopompa. Rispetto invece alla possibilità di collegare la via Bergamo con la via Lecco, sulla quale c'era un'ipotesi di una nuova bratella, credo, io do una risposta anche se credo che ci sia un problema, che nella parte retrostante della via Bergamo, quella che collegherebbe via Bergamo via Lecco, ci sono da espropriare alcuni terreni, perché alcuni terreni non sono né di proprietà comunale né di proprietà delle persone che hanno l'abitazione in via Bergamo 3, che è l'abitazione in cui è avvenuto questo fatto. Dirò di più, nel rapporto di servizio gli agenti che hanno raccolto le dichiarazioni della figlia della signora che ha avuto il malore, che li ha ricevuti in casa perché si sono portati lì anche per capire cos'era materialmente successo, lei si è lamentata del ritardo dei soccorsi perché c'erano dei veicoli in sosta irregolare. È evidente che se uno lascia un veicolo in sosta irregolare, potrebbe lasciarlo in modo irregolare di fronte a un passo carraio e impedirebbe anche l'uscita di una qualsiasi autovettura che magari urgentemente deve portare qualcuno a un pronto soccorso. Ma la cosa più, credo sia normale, è chiamare immediatamente l'intervento di un organo di polizia che provvede nell'immediatezza e quindi in tempi abbastanza rapidi a rimuovere il veicolo se in sosta irregolare. Il problema di fondo è che tutto questo è successo all'insaputa del comando di polizia locale e, lo ripeto, soltanto il fatto che un dipendente comunale che si è trovato a passare dal luogo ha avuto lui di sua iniziativa il buon senso civico di avvisare venite a vedere perché deve essere successo qualcosa, perché vedo vigili del fuoco, automedica e ambulanza, perché nessuno nel 118, che normalmente ci avvisa se c'è qualcosa di particolare, nel 115, dalle ore 13:30 a quasi le 3, quindi un'ora e mezza dopo, avevano pensato di chiamare la polizia locale per eventualmente rimuovere veicoli che non erano in sosta regolare. Abbiamo ampliato però il divieto di sosta che già esisteva. Stiamo facendo dei controlli, però ovviamente essendo via Bergamo una via a sfondo chiuso bisogna andarci di proposito. Ora, ci si può andare anche tutti i giorni, anche 10 volte al giorno, però ci si deve andare con l'obiettivo specifico di controllare sempre ed esclusivamente via Bergamo. Il comune di Rimbiate, se fosse su una strada di transito, sarebbe molto più facile, passando, controllare se qualcuno parcheggia in modo regolare o irregolare. Certo, forse potrebbe esserci una soluzione nel momento in cui la via Bergamo troverà sbocco non soltanto attraverso la via Venezia, ma attraverso questa possibilità di collegamento con la nuova via Lecco, che è dimensioni abbastanza ampie, dimensioni da garantire il transito di veicoli di diversa specie. Posso dire un'ulteriore cosa, che la signora, è vero che in passato avevano fatto delle richieste per, ma non erano finalizzate a un'altra cosa. Siccome hanno un'attività produttiva o commerciale, che credo, il loro problema non era tanto i mezzi di soccorso, ma la possibilità di agevolare i mezzi di trasporto di notevoli dimensioni per poter effettuare le consegne presso l'abitazione, che oltre ad essere un'abitazione è anche un luogo di un mobilificio che fa attività di vendita. Il problema di fondo era che, gli è sempre stato detto, anziché far arrivare mezzi di dimensioni elevate, tipo mezzi che hanno lunghezza superiore ai 12 metri o mezzi che hanno una portata superiore alle 7,5 tonnellate, fatevi servire e consentire con mezzi magari più idonei al luogo in cui voi avete questa esposizione, perché la stessa cosa sarebbe rapportabile a una qualsiasi altra strada di dimensioni ridotte dove si vuole arrivare magari con un auto articolato a fornire il commerciante che sta sul posto. È evidente che se ho l'ubicazione di un'attività commerciale in una strada di dimensioni ridotte mi dovrò fare servire da chi mi porta il materiale che devo rivendere, da chi ha la possibilità di arrivare con un mezzo idoneo. Non potrei pretendere che si rivoluzioni o si metta un divieto di sosta H24 perché eccezionalmente una volta al mese magari mi arriva il TIR che mi deve scaricare dei mobili. Questo era quanto avvenuto in passato. Su questa situazione si è innestato il problema del malore di questa signora, che però non è sicuramente stato determinato il successivo decesso dal fatto che non sono potuti arrivare, perché i soccorritori sul posto sono arrivati comunque, autoambulanza e automedica. L'unico problema è stato l'autopompa dei vigili del fuoco.
Grazie comandante Fiori. Consigliere Archetti, prego.
Mi sentite? Sì. Beh, su quest'ultimo punto io penso, già ripetuto in fase iniziale, no? Quello di, diciamo, c'è una presunzione di definire se il danno alla signora sarebbe stato più o meno grave se i vigili del fuoco avessero potuto arrivare a compiere la loro azione. Questo nessuno lo può sapere. Certamente io mi sono anche, glielo dico, appassionato a questo caso, non tanto ed esclusivamente per anche i suoi contenuti emozionali, no? Perché insomma c'è evidentemente una nostra cittadina, una concittadina che è stata male, poi il fatto che sia stata male in soffitta o piuttosto che nella sala da pranzo, insomma uno non è che decide dove, quando stare male, evidentemente. Per cui io credo che sia diritto inalienabile di chiunque di poter essere soccorso in maniera compiuta. In questo caso non è stato possibile per tutta una serie, poi sentivo anche di congiunture astrali, diciamo, no? Perché questo mezzo dei pompieri, dei vigili del fuoco che imbocca una strada a senso unico contrario, però sappiamo che i vigili del fuoco tentano di arrivare il più presto possibile su un'area, molto probabilmente non sapevano come giungere in quel luogo e hanno fatto questa scelta. Io credo che se, quando si dice che alcune auto probabilmente sostavano il divieto di sosta, questo non deve succedere. Credo che, non penso di averlo sentito, ma non penso neanche si possa presumere che sia normale il fatto che abitando in una certa zona la strada è stretta, non si sa, e allora chiudiamo un occhio perché. Questo non deve succedere. Tanto più in una strada di questo genere, che è una strada che non solo è piccola ma anche è cieca. È chiaro che non, io non ho mai, lei magari comandante viene poco in consiglio comunale, però non è mia abitudine e non lo sarà neanche questa volta andare a rilevare le responsabilità dei dipendenti o di coloro che lavorano in questo comune. Chiaramente per me le responsabilità sono sempre di ordine politico. Evidente, questo è un caso eccezionale, se vogliamo, con tutti i suoi contenuti, dicevo prima, di emotività, ed è vero però che c'è, così mi è stato detto, una lunga, come se vuol dire, un lungo tentativo di farsi ascoltare. E a me, in parte, questo caso mi ha appassionato anche per questa cosa, no? Per il fatto che ci sia avvenuto proprio, come si può dire, un evento in una situazione, come si può dire, in qualche modo che era stata per certi aspetti prevista. Questa signora che è stata diverse volte in comune facendo presente, certamente la questione probabilmente riguardava l'ambito economico, dell'attività economica, però insomma è particolarmente strano che tutto ciò avvenga e che questa signora in qualche modo abbia avuto il suo malore in una condizione tale da dover fare intervenire un mezzo. Cioè, è particolarmente strano, se vogliamo, probabilmente è venuto alla luce della cronaca, l'attenzione delle cronache, proprio perché aveva una serie di eventi precedenti che lo avevano in qualche modo reso, lo hanno in qualche modo reso interessante. Però dicevo, a me piace soffermarmi sulle questioni politiche, e ne approfitto, le questioni politiche che dicono che come è stata pensata una commissione che abbiamo pensato recentemente sulle questioni del bilancio, io credo, e vorrei che tutto il Consiglio Comunale prenda atto di questa cosa, io credo che uno dei più grossi problemi che avremo nei prossimi anni, non perché lo dico io, ma perché lo leggo, sarà la questione delle automobili. Non so se qualcuno di voi sa, ma penso di sì, l'Italia è il paese che diciamo primo in Europa per il possesso di auto pro capite. Siamo arrivati ormai a 6 auto ogni 10 abitanti e siamo secondi al mondo dopo gli Stati Uniti, che però hanno, tra virgolette, la fortuna di avere un territorio, come si può dire, ampio, no? Per cui anche una densità abitativa molto bassa. Il problema è ancora più enfatizzato nella pianura padana, evidentemente. Perché? Perché essendo densamente abitata e soprattutto priva di montagne eccetera, il problema diventa ancora più grande. Io, come amo fare, riporto un po' di calcoli, di conti sulla base, diciamo, conti nazionali eccetera, sulla base locale. All'Imbiate abbiamo qualcosa come quasi 21.000 auto di proprietà, una popolazione di 34.000 abitanti con 21.000 auto di proprietà. Se da dei documenti che ho trovato molto interessanti sulle questioni dei parcheggi, sostanzialmente per parcheggiare un'automobile, questi sono voglio dire dati tecnici, l'area media prevista è di circa 25 metri quadrati, perché serve il movimento eccetera. Cioè sostanzialmente per parcheggiare tutte le auto presenti all'Imbiate serve un'area di poco inferiore a un chilometro quadrato, cioè vuol dire almeno sostanzialmente quasi due quartieri di L'Imbiate solo per parcheggiare le automobili. È vero che, e leggo sto pezzo che mi ha interessato molto, il possesso di una vettura privata per compiere spostamenti è ormai una condizione di vita acquisita su tutto il territorio nazionale. Ed è vero anche che in tale direzione la legge italiana obbliga, in caso di nuove costruzioni, a garantire almeno un metro quadro di parcheggio ogni 10 metri cubi di costruzione. Questo ritorna ad una mia vecchia interpellanza che riguardava via Pacinotti, in cui fu in qualche modo, uso il termine deriso ma non è il termine giusto, insomma preso un po', diciamo, come se per il naso, come se fosse solo un modo di voler fare polemica, no? E in quell'occasione mi rispose l'assessore Mestrone, quando dissi che in alcune vie è veramente diventato impossibile transitare. E il motivo è perché tutti vogliono un veicolo aggiuntivo, e questo la democrazia lo prevede, ma pochi fanno l'acquisto basandosi sul fatto di poter poi disporre di un box o di un ricovero per l'auto. Cioè tutti pretendono che sia il comune, l'amministrazione, a garantirgli il posto. Allora, una cosa che da tanto tempo amo dire, com'è possibile, c'è anche, voglio dire, questo crea anche delle disparità, perché ci sono persone che il posto, voglio dire, per ricoverare l'auto, se lo acquistano, ci pagano anche le tasse sopra, e ci sono persone invece che decidono di acquistare la macchina senza minimamente preoccuparsi di dove la metteranno, e il posto più logico dove metterlo è per la strada, ma non per la strada così, come si può dire, normalmente, cioè voglio dire a 50, 100 metri da casa, no, sotto casa. Questo è un problema trasversale, approfitto di questa interpellanza, lo so Presidente che però mi sembra una cosa seria, cioè sto facendo un appello, spero che non cada nel vuoto come spesso cadano. Serve un ragionamento diciamo complessivo, strutturato su questa, su questo aspetto, che può andare dal rendere il divieto di parcheggiare le macchine per strada, oppure là dove qualcuno acquista la macchina garantisca che abbia il posto auto dove poterla mettere, no? Perché non mi sembra che le amministrazioni comunali debbano rendere, come si può dire, essere obbligate a trovare il posto ai cittadini dove mettere l'auto privata. Quello di cui si devono occupare le amministrazioni comunali nell'atto degli oneri di urbanizzazione eccetera è fornire i mezzi, cioè di fornire i luoghi di parcheggio per i servizi, quindi per il commercio, per la sosta, per i parenti che ti vengono a trovare, non certamente box privati messi per strada sostanzialmente. Questo è una cosa che ci tenevo a dire. Per quanto riguarda, e chiudo, l'interpellanza in sé, io chiedo non che si facciano controlli tutti i giorni, perché so bene e spero che la polizia locale possa essere utilizzata in maniera diversa, però io credo che ci siano anche mezzi tecnici, voglio dire, diversi, cioè si può anche là dove esiste un divieto di sosta lo si può far rispettare mettendoci, che ne so io, qualche altro aggeggio, non so, adesso devo ancora finire di leggere questo bel pezzo sui parcheggi, però chiaramente bisogna impedire alle auto di parcheggiare nelle zone in cui non è previsto.
Grazie consigliere Archetti. Consiglieri, se me lo consentite, vorrei procedere con le ultime tre interpellanze prima di, così diamo la risposta definitiva a tutte le interpellanze, va bene? Allora passiamo al punto 12, interpellanza presentata dai consiglieri Daniele Cenci e Mario Terragni del gruppo consigliare alla sinistra e Gianmarco Binacchi e Pierluigi Pecoro del gruppo consigliare di Rifondazione Comunista, oggetto nuovo polo scolastico di Monbello. Prego signor Sindaco.
Questa è la seconda interpellanza, perché evidentemente questa volta, come l'altra volta precedente, dovete illustrarla?
Sì, la deve leggere.
Per me la stessa, sì. L'altra volta. Consigliere Terragni, la dà per letta? Tanto è quella di prima.
No, non è uguale a prima.
No,
questa è la semplice ragione che sono passati almeno 7-8 mesi.
Sì, ma la risposta è diversa però. Non è
com'è?
La risposta è diversa.
La risposta posso immaginarla. Che fra poco verrà posata la prima pietra. Fra poco, forse, questa sarà la risposta. No, ma è una mia capacità di divinazione, insomma, no? Il problema, e quindi evito anche di rappresentarla. Mi dispiace che non ci sia anche il consigliere La Verde, perché si poteva caricare anche lui di, e so che si sta muovendo in questo senso, per premere perché questo nuovo polo scolastico cominci a perlomeno con la prima pietra. È dal 2006 che c'è lo stanziamento provinciale di 9 milioni e qualcosa. Sono passati 4 anni, ancora non si vede nulla. Eppure per il piano direttore della provincia, questo era l'intervento più importante del piano direttore della provincia. Ci sono state presentazioni dei piani direttori, ci sono state conferenze stampa rispetto all'inizio dei lavori, ne abbiamo parlato almeno due volte qui, due volte, no? Nel 2007, poi più recentemente, circa 8-9 mesi fa, erano state date assicurazioni, non si vede nulla.
Prego, signor Sindaco.
Ho chiesto proprio la risposta scritta all'ufficio di competenza, che devo dire, anche a Doghezza ha risposto immediatamente. È un po' più complessa, però è chiaro che il ritardo esiste, però ci sono tutte le giustificazioni. Mi limito a leggere ciò che mi è arrivato dalla provincia di Monza e Brianza, però il passaggio anche dalla provincia di Milano alla Monza e Brianza, qualche ritardo è dovuto anche alle competenze e al fatto che ci sia stata una nuova provincia. Io sono convinto che la nuova provincia invece stia dando un'accelerazione, sia l'obiettivo che noi tutti auspichiamo. Allora, per quanto riguarda la nuova sede dell'ITAS a Limbiate, i lavori aggiudicati del primo lotto sono di circa 9 milioni, come veniva prima detto. Conclusa la prima fase della gara a valenza comunitaria per aggiudicare i lavori di costruzione della nuova sede della Scuola Superiore ITAS Castiglione a Limbiate, migliore offerente è risultato l'Associazione Temporanea di Imprese Taddei ed Imo Restauri con sede legale a Roma e operativa Poggio Picenza Aquila. Terminate le verifiche imposte dalla procedura di gara, sono stati assegnati lavori in via definitiva per realizzare le opere del primo lotto, che prevede la ristrutturazione di un edificio per realizzare laboratori, aule, biblioteca, auditorium, uffici direttivi ed amministrativi e bar. Sarà realizzato inoltre un nuovo fabbricato da adibire ad aule per didattica frontale e laboratori per una spesa complessiva di 8.900.000 euro. Trattandosi di un appalto integrato, l'impresa sta procedendo alla stesura del progetto esecutivo ed è in corso una campagna di caratterizzazione approfondita dei cementi armati dell'edificio in ristrutturazione per definire in dettaglio le tavole relative ai calcoli dei rinforzi strutturali. Il contratto d'appalto è stato sottoscritto in forma pubblica il 26 gennaio 2010, numero 6 di repertorio provinciale. L'innovazione dei mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti è intervenuta unicamente nel corso del corrente anno ed è stata comunicata alla provincia di Monza e Brianza con nota l'8 aprile 2010. Il perfezionamento del mutuo di 9 milioni dalla provincia di Milano a quella di Monza e Brianza permette di completare le operazioni propedeutiche al passaggio di competenze su Monza e quindi la consegna della progettazione esecutiva dell'impresa e tutti gli atti conseguenti. Approvazione del progetto esecutivo, consegna lavori, esecuzione delle opere. Tralascio tutto il discorso delle volumetrie perché lo sapevamo già quant'era. Il progetto prevede interventi su edifici presenti nell'area di Mombello, in parte dismessi e in parte sede di falegnamerie, tipografie, locali e manutenzione di proprietà provinciale, incomodato all'azienda ospedaliera Salvini. Questo è per quanto riguarda il primo lotto. Il secondo lotto del progetto prevede anche la realizzazione di un palazzetto sportivo con il nuovo polo scolastico di Limbiate. Uno degli obiettivi dell'intervento è il recupero e il completamento del restauro della Villa Pusterla per inserirla nel circuito delle ville storiche dell'architettura lombarda. Il progetto comprende la realizzazione di un nuovo fabbricato adibito ad aule scolastiche e laboratori articolato su due piani fuori terra, oltre a un piano interrato dove sono ubicati i depositi e locali tecnici. Sulla copertura piana, caratterizzata da un tetto verde interamente praticabile, sono ospitati pannelli solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria. La ristrutturazione del fabbricato, che ospitava un tempo il servizio di manutenzione del nosocomio, oggi sede di una tipografia ed ex falegnameria di proprietà della provincia, per realizzare spazi da adibire a laboratori, aule, auditorium, uffici, locale, bar, ristoro. Le scelte progettuali nel segno della sostenibilità, tra le caratteristiche principali del progetto, lo sforzo di adottare una strategia progettuale in grado di trovare una giusta coniugazione tra la volontà di conservare le caratteristiche architettoniche degli edifici esistenti e la necessità di rendere concretamente attuabili le tematiche di sostenibilità degli edifici, soddisfacendo una serie di esigenze essenziali quali l'utilizzo di materiali ecocompatibili, adeguamenti strutturali con interventi non invasivi, la ricerca del risparmio energetico e del comfort tecnico, impianto elettrico, impianti di produzione e distribuzione di energia, pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, comfort, qualità dell'aria interna, controllo differenziato della temperatura interna, conservazione ed incremento del verde esistente anche attraverso l'utilizzo del green roof, recupero dell'acqua piovana ai fini irrigui. Quindi, dopo parecchio tempo, secondo me, si è arrivata alla conclusione, anche perché il progetto, come si diceva prima, come è stato detto, è abbastanza complesso, anche se, secondo il mio modesto parere, confermo che forse qualche ritardo c'è, ma è stato anche il fatto che abbiamo, con gli spostamenti della provincia, anche il patrimonio di competenza della provincia di Monza Brianza, quindi doveva trasferire tutte le competenze alla provincia. Però sono convinto, ormai, visto che, come dicevo prima, le date, l'8 aprile sono arrivati, è arrivato il mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti, l'8 aprile qualche mese fa, ritengo che, o meno auspico che da parte del consigliere Terragni non ci siano più interpellanze, perché ci siano iniziati i lavori. Quindi questo è l'auspicio che posso augurare in questo momento.
Grazie, signor Sindaco. Prego, consigliere Terragni.
Ma guardi, signor Sindaco, io di interpellanze ne farò ancora. Perfetto. Su questa roba, sì. Certo, dandogli qualche mese. Ma mi piacerebbe che fosse qui l'architetto Ghezzi. Io impropriamente l'ho chiamato Ghezzi, ma era una cosa che riportavo dai giornali. Perché l'architetto Ghezzi ci fa vedere come sarà il primo lotto e come sarà il secondo lotto, perfino il roof garden, roof si dice, che dovrebbe essere il prato, no? Cos'è? Non lo so, signor Sindaco. Cioè ci fa vedere che cosa diavolo sarà questa roba qui, ma non ci dice quando inizia. Quando? Io non l'ho sentita, signor Sindaco. E una cosa, lei è diventato così più cauto su questa questione, che mentre nell'altra, l'ultima volta che ne abbiamo parlato, si è lanciato in una previsione. Ricordo benissimo le sue parole, perché diceva che si era messo in contatto con l'ineffabile architetto Ghezzi, che diceva, insomma, verso la fine di febbraio ci dovrebbe essere. E l'architetto Ghezzi non ci deve dire, beh, la Cassa Depositi e Prestiti, eccetera. È evidente che se il contratto l'hanno firmato il 26-1, la Cassa Depositi e Prestiti non ti dà i soldi così. Quindi, non lo so, io non lo so, io spero proprio che quanto auspicava il sindaco, e cioè che al più presto venga iniziato, si realizzi. Però dica all'architetto Ghezzi di non dire queste cose. Tutto quello che ci ha fatto sentire l'architetto Ghezzi, no? Lo potrebbe dire alla prima forosetta che passa per la strada, non a un consiglio comunale, perché sapeva che doveva rispondere a un'interpellanza. Ci dica quando l'architetto Ghezzi, e sta seguendo questa progettazione da quando era in provincia a Milano, e sono almeno 3-4 anni, non ci prenda in giro, ci dica, guardi, inizierà a, che ne so io, a dicembre 2000 e cosa, ma che sia dicembre, non è possibile una cosa di questo tipo, cioè è un prenderci in giro, prende in giro me, prende in giro gli altri consiglieri, prende in giro anche lei, signor Sindaco.
Grazie, consigliere Terragni.
Mi scusi, solo una cosa, è una, così, uno spirito, quando sei proprio arrabbiato, ti vengono in mente anche certe cose. Ha letto l'ultimo pezzo dell'interpellanza, là dove si dice, i giorni trascorrono immobili su Mombello, è una frase che io ho raccolto da uno degli ultimi grandi direttori di Mombello, data a un convegno svolto in provincia di Milano, quando vedevo che i suoi uomini dispari stavano piano piano sparendo nella situazione, proprio perché non più oggetto di nessun tipo di cura. La scuola di Mombello e tutte le vicende del nuovo polo scolastico mi hanno fatto venire in mente questa espressione.
nei cieli di Mombello non si muove assolutamente nulla. Provincia nuova, provincia vecchia, tutti uguali.
Grazie, consigliere Terragni. Interpellanza presentata dai consiglieri Daniele Cenci, Mario Terragni del gruppo consigliare della sinistra e Gianmarco Binacchi e Pierluigi Pecore del gruppo consigliare di Rifondazione Comunista, ad oggetto su inquinamento del torrente Garbogera. Chi dà lettura? Consigliere Terragni, prego.
Allora, premesso che nella seduta, è questa, vero? Sì. Nella seduta del 18 gennaio 2010 fu data risposta ad un'interpellanza presentata il 7 settembre ai gruppi consigliari di Rifondazione Comunista della Sinistra riguardante un grave caso di inquinamento del torrente Garbogera avvenuto nel tratto ricompreso tra Piazza Tobagi e Via Guido Rossa, che nella stessa seduta fu data assicurazione che in seguito ad una verifica ispettiva che accertò l'esistenza di numerosi casi abusivi, si sarebbe proceduto a dare un incarico ad una società specializzata per verificare tutti i collegamenti con gli scarichi abusivi per risolverli alla radice, una situazione che lo stesso sindaco definì preoccupante, che sempre nella medesima seduta fu votata all'unanimità una mozione presentata al consigliere Schiappati sulla riqualificazione di tutto il corso del torrente, cercando di sensibilizzare al problema le varie amministrazioni i cui territori sono percorsi da Garbogera, si chiede di sapere a che punto sono i lavori di verifica di cui si è sopra fatto cenno. Si chiede inoltre di sapere se si è provveduto a prendere i contatti con le varie amministrazioni, così come indicato nella sopracitata mozione. Si chiede infine di sapere se è intenzione dell'amministrazione di procedere alla pulizia del torrente in vicinanza delle griglie di Piazza Tobagi e Pinzano all'imboccatura dei sifoni.
Prego, signor sindaco.
Per quanto riguarda l'interpellanza, anche qui ho chiesto agli uffici, vi lascio, poi se volete vi do una copia. Tralascio la prima parte, vedo che gli uffici sono abituati a fare la cronistoria, che è importante, però è importante per chi è la prima volta che fa l'interpellanza. Noi ormai è già più di qualche volta, quindi la storia la sappiamo anche noi, insomma. Al di là di questo, però distinguiamo le due cose: una è la pulizia del sifone, una era invece quel intervento fatto per verificare quanti punti c'erano scaricati nel Garbogera. Allora, per quanto riguarda gli scarichi, era l'affidamento è stato fatto alla società Inteco di Vimercate della videoispezione del tratto tombinato del torrente Garbogera e di quello a cielo aperto da Piazza Tobagi a Pinzano, affidati con determina, eseguita il 26 ottobre 2009, che 2010 non è arrivato. Approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento in data 30 dicembre 2009, quindi a dicembre 2009 abbiamo fatto questa verifica. Poi abbiamo trasmesso agli enti preposti, Regione Lombardia, Provincia di Milano, Provincia di Monza e Brianza, ARPA Monza, Brianza e Parabiago, gli esiti pervenuti in comune in relazione alla videoispezione eseguita il 26/10/2009 e pervenuta il 4/11/2009, con esito sintetizzabile con l'individuazione di 15 condotte riconducibili a scarichi di acque nere, numero 167 condotte riconducibili a scariche di acque bianche, numero 5 condotte riconducibili a scariche provenienti da manufatti sfioratori di reti presumibilmente miste o nere. Necessità di individuare l'esatta provenienza degli scarichi attraverso la mappatura delle reti delle zone adiacenti al percorso del torrente Garbogera, in modo da stabilire in maniera inequivocabile l'esatto di inizio delle tubazioni. La trasmissione in data 4 dicembre 2009 di preventivo dell'impresa esecutrice per la mappatura delle reti e per l'esatta individuazione della natura e provenienza degli scarichi di acque nere. Riconferma offerta economica il 14 maggio 2010 e procedura di affidamento in data odierna, che vuol dire il 17 maggio, alla società Inteco di Vimercate per l'esecuzione di quanto richiesto, per andare proprio a fare la mappatura di tutto, perché voglio solo ricordare che stiamo spendendo un po' di soldini, ma necessari comunque per ottenere l'obiettivo E io ritengo che poi nel momento in cui ci sono tutta una serie di irregolarità, questi soldi che stiamo spendendo per fare la mappatura vengono riaddebitati a chi sta, laddove è possibile riaddebitare i costi a chi ha diciamo utilizzato impropriamente gli scarichi, perché altrimenti non è giusto che paghi sempre l'amministrazione, e questo bisogna trovare una forma come riaddebitare, perché sono costi che io credo importanti, però è giusto che paghi anche chi sta commettendo l'illecito o l'irregolarità, insomma. C'è da dire questo, per poter, quindi la conclusione dell'iter amministrativo è la definizione dati intervento e programmazione per la mappatura di discarica, come si diceva, conseguente restituzione di rilievi e riscontri. Poi per quanto riguarda il progetto che si diceva della pulizia del sifone e Garbogera, è reperimento fondi per un appalto e attuazione che vuol dire 100.000 euro per pulire il sifone del Garbogera, e poi una trasmissione di regione alla provincia di Milano e alla provincia di Monza Brianza per vedere se magari qualche soldino ci arriva, perché non è neanche giusto che sia sempre il comune, solo esclusivamente il comune ad appioparsi questi costi. Quindi questa è la situazione, diciamo che sotto controllo, non siamo soddisfatti in pieno né per quanto riguarda la risposta che capisco dell'interpellanza, però ci stiamo un po' barcamenando un attimino con le difficoltà del bilancio, pur andando avanti magari a piccoli passi. Comunque l'obiettivo è quello di arrivare comunque alla mappatura in primis, prima di arrivare alla pulizia del sifone. Io sono convinto che noi dobbiamo garantire più che la pulizia del sifone a Pinzano, il sifone, la griglia che c'è in piazza Tobagi, perché è da lì che dobbiamo fare attenzione che venga sempre pulita, e questo lo stiamo garantendo ogni qualvolta, appena c'è anche una pioggia torrenziale, subito provvediamo alla pulizia, perché è quella che può procurare dei danni. Per quanto riguarda invece la domanda e l'osservazione in merito alla le 50.000 euro e alla mozione che era stata presentata dal consigliere Schiappati, questo non abbiamo ancora, abbiamo stanziato, se vi ricordate, 50.000 euro in sede di bilancio, però non abbiamo iniziato, diciamo così, l'iter, i contatti con le amministrazioni che vengono attraversate dal Garbogera.
Prego, consigliere Terragni.
Visto l'entusiasmo che c'era su quella e l'adesione che c'era su quella mozione che è stata votata, se ricordo bene, all'unanimità, quella mozione presentata dal consigliere Schiappati, mi fa meraviglia che dopo tutto questo tempo ancora non si siano presi contatti con le altre amministrazioni, così come chiedeva la mozione. D'altra parte se ne era parlato e la mozione è stata votata, mi sembra, in gennaio 2010, sono passati 5 mesi. Qui non è solo una questione di soldi, è una questione di contatti, di crederci o non crederci in quella questione. Vabbè, ci daremo appuntamento fra qualche mese e verificheremo se questi contatti ci sono stati oppure no. Se non ci saranno, dobbiamo prendere atto del fatto che la mozione votata al Consiglio Comunale non era importante e non era assolutamente interessante per la Giunta Comunale. Il problema dell'inquinamento, il problema di questi sversamenti dovuti a questi allacci non regolari, eccetera, è sì importante, certo che è importante, perché è quello che poi rovina il fondo, eccetera, e rovina il corso. Ma non è da sottovalutare la questione della pulizia dei sifoni. Un giornale locale, se ricordo bene Il Cittadino, l'ha anche documentato con delle fotografie, e chi l'ha letto Il Cittadino e chi ha visto quella fotografia, oppure chi è passato da quelle parti e ha dato un'occhiata ai due sifoni, sempre che sappia che quelli sono i sifoni, si è reso conto di come sia messa la situazione. Voi sapete benissimo qual è il sistema dei sifoni, no? Per una legge fisica l'acqua va sotto e poi si alza, sempre che i sedimenti non occludano piano piano negli anni il sifone. Qualcuno si potrebbe domandare, ma perché ci sono due sifoni? Non ne bastava uno. La portata era assicurata. E sono stati fatti due proprio per avere la possibilità di tenere e fare una manutenzione efficiente dei sifoni. Se ne chiude uno, si pulisce. Se chiude l'altro, si pulisce l'altro. Questo è il sistema dei due sifoni. Per questo. Ma uno, se si va là a guardare, è anche intasato da tutto il materiale che arriva lì scaraventato. C'è di tutto. E anche, tanto che qualcosa costituisce anche una barriera al deflusso dell'acqua. Io non so se sono fischiate le orecchie a qualcuno un 15-20 giorni fa in occasione di quelle piogge che ci sono state in quest'ultimo periodo. Non sottovalutate queste cose. L'Imbiate è soggetta a questo rischio. D'altra parte, sono andato a vedere il piano per la certificazione EMAS. L'Imbiate e anche quel posto, il centro dell'Imbiate, è una zona a rischio idrogeologico. Mi sbaglio, assessore? C'è tutto intorno a quest'asta, al Cosmo, un segno rosso e poi anche a Pinzano, perché segnala questo rischio. Io non so se qualcuno gli sono fischiate le orecchie. Guardate che con la continua urbanizzazione a monte, sulla collina, e con questi eventi meteorici che si fanno sempre più intensi e più, più pesanti, c'è questo rischio. Allora, sono circa 10 anni, 8 anni, 9 anni che la pulizia dei sifoni non viene più fatta. È ora di farla. Ragionier Cogliati sì, Ragionier Cogliati no.
Ma è stata fatta?
No.
Sì, è stata fatta.
No. Voi avete fatto semplicemente, avete tirato via la cosa. Quando è stata fatta?
4-5 anni fa. Ci sono le fotografie, addirittura c'è una pietra proprio che è l'archeologia industriale con la data del sifone fatta nel 1940, fotografata sotto il sifone.
Bene, bene, 4 anni però sono tanti, eh?
Sì, sono
4 anni sono tanti. Io avevo notizia del fatto che erano 8 anni almeno, l'anno scorso mi dicevano, 8 anni che non era fatta, e vorrei che non si confondesse il tirar via il coso piuttosto che la chiusura e il sedimento che c'è. Benissimo, no? 4 anni. 4-5 anni, lo verificheremo, insomma, no? Fate attenzione, questa è una questione assolutamente importante, ripeto, Cogliati sì, Cogliati no, contributo regionale sì, contributo regionale no.
Grazie consigliere Terragni. Una breve risposta all'assessore
Mastrone. No, più che una risposta, perché non entro nel merito, però io quando sento parlare che esiste un forte rischio idrogeologico, ho l'obbligo di intervenire, ma non per portare dei chiarimenti, ma semplicemente per limitare una frase che, detta così, ascoltata così, sembrerebbe anticipare chissà quale disastro. Appunto dal punto di vista idrogeologico. La questione della situazione che ricordava il consigliere Terragni è stata sviscerata all'inverosimile, se ricorderete, durante la presentazione in aula del programma integrato di intervento di Via Belluno, dove anche l'opposizione aveva richiesto la realizzazione di alcune vasche volano, proprio motivandola con quella che è la situazione idrogeologica dell'area. Che in quell'area, nelle cartografie, si è indicato col cerchio color rosso un rischio idrogeologico, ogni rischio poi ha la sua gravità e quindi poi il suo impatto sui cittadini residenti. Chiunque di noi ha il rischio stasera di prendere il raffreddore, il rischio di morire probabilmente ce l'abbiamo già inferiore. Quindi anche nell'utilizzare le parole all'interno del Consiglio Comunale bisognerebbe essere un po' più accorti, perché dire pubblicamente all'interno del Consiglio Comunale che quelle zone sono a rischio idrogeologico e pertanto quando è piovuto due o tre giorni c'era la paura che succedesse chissà quale disgrazia, forse è fare terrorismo, ma soprattutto non è riportare alle giuste dimensioni quella che è una situazione che comunque è nota, conosciuta e monitorata.
Mi scusi Presidente, solo per
risposta, prego, prego.
Io ho parlato di rischio idrogeologico, così come l'ho ricavato dal programma per la certificazione EIMAS. Non ho aggiunto niente. E diventa forte invece la preoccupazione, sicuramente, se questi sifoni si tappano. E allora posso dire che siamo a forte rischio idrogeologico proprio per la mancanza di manutenzione di certe strutture. Ha capito, signor Assessore? Questa è la questione. Provate a tappare i buchi dove defluisce l'acqua e poi vedete l'altra parte. Questo comune ha sostenuto negli anni, negli ultimi 50 anni, almeno 4 esondazioni, alluvioni, li chiama come vuoi. Niente situazioni drammatiche come possiamo vedere in televisione. Beh, però il consigliere Schiappati ricorderà che nell'80 o nell'81 l'acqua a Pinzano, dove c'era la tabaccheria, è arrivata un metro e mezzo. E non è una cosa da poco. Giustamente la mappa della certificazione EIMAP ci mette su lì un bollino rosso. Lì c'è un rischio idrogeologico. Ma Dio santo, è così semplice la cosa. Accettate le raccomandazioni. Accettate la raccomandazione di andare a pulire questi maledetti sifoni. E basta.
Grazie consigliere Terragni. L'ultima interpellanza presentata dai consiglieri Daniele Cenci, Mario Terragni del gruppo consigliere alla sinistra e Gianmarco Binacchi per Luigi Pecoro del gruppo consigliere di Rifondazione Comunista. Oggetto: attuale sede della Croce d'Argento. Chi dà lettura? Prego, consigliere Terragni.
Allora, vista la deliberazione della Giunta comunale del 14 aprile 2010, numero 70, con la quale è stato dato parere favorevole ad interventi di manutenzione straordinaria da parte dell'edificio dell'ex scuola di via Trieste, attualmente sede della Croce d'Argento, per un importo di 24.000 euro, che sarà sostenuto dall'Associazione Croce d'Argento a scomputo del canone di locazione fino al 2017, considerato che il problema della sete della Croce d'Argento è di notevole importanza per la sopra citata associazione, che ha trovato nella sede dell'ex scuola una posizione ottimale per il servizio che essa svolge nell'interesse della cittadinanza, considerato che l'edificio è ormai vetusto e richiede continua manutenzione, come dimostra l'intervento di manutenzione straordinaria prima citato, considerato altresì che l'Associazione Croce d'Argento è disponibile ad effettuare un consistente investimento per dotarsi di una nuova struttura funzionale ed efficiente nell'area dell'ex scuola via Trieste, che permetterebbe di ospitare anche la Guardia Medica, considerato infine che la nuova struttura consoliderebbe l'Associazione e la sua benemerita attività a favore della cittadinanza, si chiede di sapere se la Giunta Comunale non ritenga utile concedere incomodato parte dell'area dell'ex scuola di via Trieste alla menzionata associazione perché possa programmare nei prossimi anni un intervento risolutivo riguardo alla propria sede.
Grazie consigliere. Signor Sindaco.
Rispondo io. Allora, per quanto riguarda l'interpellanza, vorrei distinguere la questione. Allora, proprio perché l'amministrazione è in difficoltà nel fare la manutenzione, anche i costi che lievitano, voi sapete che l'ente pubblico ha un costo superiore per 1.000 sfaccettature, abbiamo chiesto all'Associazione Croce d'Argento se era disponibile ad fare i lavori loro per la manutenzione e che defalcandoli dal contratto di affitto. La questione della sede a Croce d'Argento è già 2 anni che noi stiamo proponendo, stiamo discutendo con loro. perché non è un problema di comodato solamente, il problema è il costo, perché la struttura così com'è non è più possibile. Voi, vi voglio ricordare che anche il consorzio di formazione che aveva la sede lì aveva dei costi notevolissimi, oltre che per la presenza di amianto, ma proprio perché c'è tutta una serie di infiltrazioni che arrivano dal tetto. E allora la proposta che abbiamo fatto alla Croce d'Argento già circa un anno fa, di cedere con contratto di diritto di superficie l'area e loro assorbirsi tutto il costo di ristrutturazione, manutenzione, abbattimento, che il problema vero è che il costo è di circa 1.500.000 euro. La Croce d'Argento non è in grado di sostenere questo costo, perché è chiaro che quella è la vocazione al di là della struttura. Quindi l'idea è stata già vagliata con l'associazione Croce d'Argento e siamo arrivati proprio in questa fase intermedia, perché il ritardo della manutenzione è proprio questo: è inutile intervenire laddove sappiamo che vorremmo abbattere l'opera per costruire una nuova. Siamo arrivati a questa ultima determinazione di sistemare, che si sistemino una piccolissima parte, la parte dove oggi sono loro, e quell'altra la lasciamo vuota in attesa che l'associazione Croce d'Argento possa magari trovare risorse. E quindi noi abbiamo già detto, già 2 anni fa, in tutti gli incontri fatti sia con il Presidente della Croce d'Argento sia con il Direttivo della Croce d'Argento, che l'amministrazione auspicava che la Croce d'Argento potesse fare i lavori, e quindi lavori significa costruzione nuova, perché non ha senso entrare dentro, perché avrebbero costi di manutenzione costantemente. E quindi speriamo che nel prossimo futuro la Croce d'Argento possa avere queste risorse, e noi siamo disponibilissimi a cedergli tutta l'area, e chiaramente i costi se li devono assorbire, a caricare loro, perché non possiamo caricarceli noi. Quindi noi siamo disponibilissimi. Poi il discorso del comodato ad uso piuttosto che contratto di superficie è un discorso legale per postare la proprietà del terreno, ma è chiaro che la costruzione deve essere a carico della Croce d'Argento, non possiamo essere noi ad addossarci questo costo.
Grazie signor Sindaco. Consigliere Terragni.
Sono d'accordo con quanto diceva il sindaco, cioè è inutile lì fare interventi su quella struttura ormai fatiscente, eccetera, se non per fare quei piccoli lavori, per tirare avanti e per trovare quel lasso di tempo, quello spazio di tempo che permetta all'associazione di fare un po' di conti e di vedere come recuperare o darsi un programma in modo tale da poter intervenire con un'opera che vada a gravare sulla stessa associazione. E mi sembra che in questo senso l'associazione sia d'accordo, anche sentendo da quello che diceva il sindaco rispondendo all'interpellanza. Ma allora, se è così, non sarebbe utile un qualcosa di, come si può dire, stringere i tempi e ufficializzare questa posizione che esprimeva il sindaco e che mi trovo a concordare, insomma, no? Perché vuol dire far partire da adesso in avanti un programma, o dare la possibilità all'associazione di pensare a un programma, eccetera, eccetera. Per quello che ne so io, il progetto ce l'hanno già, un progetto. Sì. Gli è stato regalato anche, mi sembra. Lo so che non c'hanno i soldi, nemmeno io, se li chiedi a me io non li posso dare, questo è sicuro, no? Non ce li ha il comune, e quindi è una cosa. Però vuol dire che nel giro di un programma può essere fatto in 2, 3, 4, 5 anni. Intanto si tira avanti con questo tipo di accordo di fare loro una piccola manutenzione al tetto, ma dare la possibilità all'associazione di dire da qui io comincio a pensare a una nuova sede e a strutturarmi in modo da poterla sostenere da un punto di vista finanziario. Certo che occorrerà qualche anno, però il primo passo è questo: vi diamo l'area o non vi diamo l'area? Siete d'accordo nel prendere l'area oppure non siete d'accordo? Questo è il problema.
Grazie consigliere Terragni.
Prego, visto che questo è un impegno che sicuramente rimarrà per le prossime amministrazioni, quindi è un impegno che, se da quanto mi pare di capire, è un impegno che può essere condiviso da tutti, Vi aggiungo però un altro particolare. Il discorso, se voi vi ricordate, in sede di alienazione dei beni immobili di proprietà del comune, dichiarai che quell'area non era, per quanto ci riguarda, non avremmo mai messo in vendita, quindi quell'area non poteva essere venduta a nessuno. Quindi questo per dare già una scelta, però per far capire che quell'area comunque o rimane di proprietà, di gestione della Croce d'Argento o addirittura di ampliamento del campo sportivo, quindi era per dire già una scelta di carattere urbanistico per non metterla nel circuito delle alienazioni. Il discorso, il disegno che lei parla, è stato proprio da noi chiesto, proprio un disegno che possa rispondere all'esigenza della Croce d'Argento per venire incontro alle esigenze dei cittadini, che comunque non dimentichiamo che la Croce d'Argento è il servizio ai cittadini, e quindi per noi era importante cedere questo terreno affinché loro potessero fare questi lavori. Addirittura si era prospettato due cose, visto che le rendo ufficiali, visto che lei lo sa, allora lo rendo ufficiale così rimane agli atti. In questi due anni abbiamo lavorato in due direzioni. Una, perseguendo questo obiettivo di vedere se era possibile che la Croce d'Argento si assumesse la responsabilità, la gestione, tutti i costi di costruzione della Croce d'Argento in via Gargano, Angolo Trieste, e l'altra addirittura mettere a disposizione nella sede di ristrutturazione dell'Antonini, perché il problema era se nell'interno dell'Antonini riusciamo a portare via una proprietà a costo contenuto, è chiaro che per noi era l'ideale metterla a servizio della Croce d'Argento. E infatti al Presidente della Croce d'Argento, al suo direttivo, dissi: lavoriamo su due ambiti, uno che rimanga lì, l'altro che si possa attuare anche all'interno dell'Antonini, perché non è che sia una idea sballata, perché comunque ci sono proprietà, voglio ricordare che all'interno dell'Antonini ci sono tante proprietà vuote che se non le riempiamo qualcun altro ci penserà. Magari non noi, con nostre scelte volute, ma in senso obbligato, magari di qualche occupazione particolare. Quindi abbiamo lavorato su queste due situazioni.
Proprio per testimoniare. Credo che la provincia non abbia fretta di intervenire, visto come fa con il polo scolastico, vero?
No, ma qui c'è un interesse più legittimo, perché la provincia è l'istituto superiore e noi non abbiamo titolo. Sulla Croce d'Argento qualche titolo ce l'abbiamo, insomma, no? Anche perché possiamo portare lì 32.000 persone. Ma al di là di questo, era proprio lavorare su due ambiti, perché era l'unica maniera di dare due risposte in contemporanea. Era non fossilizzarci su una, ecco perché non abbiamo puntato su quella di via Gargano, ma contemporaneamente anche su Mombello, perché all'interno di Antonini dobbiamo pensare, e infatti anche perché c'era una richiesta da parte, un'esigenza, quella di fare anche una possibilità di atterraggio dell'elio soccorso, e che all'interno dell'Antonini ci sembrava una delle aree perfette, perché dobbiamo ricordare che noi non abbiamo nel nostro territorio, se deve atterrare l'elio soccorso stiamo lì ogni volta col telefonino magari a dire spostati a terra di qua, a terra di là, qui c'è. Quindi questa era una situazione che avevamo pensato con l'associazione Croce d'Argento. Io ritengo che, e l'altra cosa che la dico qui ufficialmente, addirittura proposi alla Croce d'Argento di diventare fondazione. Perché visto che una delle associazioni volute da Don Felice, se non ricordo, ma Don Longoni, Don Ferdinando Longoni, che si è consolidata e oggi è patrimonio della nostra comunità grazie all'opera del Presidente Moretti e di tutto il suo direttivo, quella di fare un passo più in alto, perché quella di diventare fondazione dove comunque noi avremmo potuto farla diventare pubblica, quindi dare dei contributi, ma che il cittadino si sentisse coinvolto facendo diventare un patrimonio della comunità e non solo attraverso il contributo della tessera, perché ancora oggi se non ci fosse qualche personaggio della Croce d'Argento che vada in giro a cercare l'elemosina per la tessera non riuscirebbero a stare in piedi. Quindi farla diventare proprio strutturalmente una fondazione all'interno del nostro territorio. Secondo me questo era l'elemento di crescita, trasformazione e quindi guardare il futuro in modo molto diverso. Questa era una possibilità. Secondo me, magari nei prossimi mesi si potranno anche chiarire queste situazioni. Questa fu una richiesta specifica da parte del sottoscritto all'Associazione Croce d'Argento, di fare un passo da gigante e pensare anche un po' più in grande rispetto ai servizi, perché comunque voglio solo ricordare che la Croce d'Argento non si mantiene solo esclusivamente con il contributo ai cittadini limbiatesi, si mantiene anche grazie al contributo da parte degli enti pubblici come le ASL e le aziende ospedaliere per il servizio che fanno. fuori dall'ambito comunale, oltre anche al nostro per quanto riguarda i nostri servizi sociali, ma ricordiamoci che la stragrande maggioranza sono entrate per il servizio che fanno grazie agli ospedali limitrofi. Questo comunque può essere un discorso che possiamo riprendere, ma che non è mai, di fatto non è mai mancato, insomma, c'è stato ormai da 2 anni da questa parte. Era per rendere ufficiale ciò che nelle stanze segrete del potere stavamo portando avanti. Visto che poi il segreto c'è poco, visto che sapete prima voi le cose.
Grazie. Grazie, signor Sindaco. Allora, passiamo quindi al primo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, visto che abbiamo un numero sufficiente di consiglieri. Nomina del vicepresidente del Consiglio Comunale a seguito di dimissioni di Luana Mazza. Come sapete dal regolamento, la vicepresidenza del Consiglio Comunale, ecco, saluto il signor Sindaco che per impegni deve assentarsi, grazie signor Sindaco per il suo intervento. Come dicevo, dal regolamento del Consiglio Comunale, dove il Presidente è nominato da parte della maggioranza, il Vicepresidente spetta ai gruppi di minoranza. Quindi invito un capogruppo della minoranza a fare l'indicazione del nome, poi come sapete si procederà per come votazione segreta e chiamerò 3 scrutatori. Il quorum è i 2/3 del Consiglio Comunale, cioè servono, ad esclusione del Sindaco, servono 20 voti a favore. Invito, vedo il capogruppo per il Partito Democratico, consigliere Ghezzi. Prego, consigliere Ghezzi.
Niente, come ci siamo consultati come gruppi di minoranza e proporremo il consigliere Daniele Cenci.
Grazie dell'indicazione, consigliere. Allora, dopo la votazione invito 3 scrutatori. Come sempre approfitto delle prime file, Archetti, Sgro e signor Schiappati, consigliere Schiappati, la invito come scrutatore, dopo aver votato naturalmente. Dove l'ha messa l'urna?
Adesso avendo la distribuzione.
Adesso la mette. Là. Scrutatori Archetti, Sgro e Schiappati. 2 per la maggioranza e 1 per le minoranze.
Non c'è trucco, non c'è inganno.
Sì, sì, sì. No, vengono. Allora lì.
Chi è vicepresidente? Dai, che voto qui.
No, non puoi tu votare. No. No, il sindaco è escluso dalla votazione del presidente e del vicepresidente. Allora, Romeo Francesco, faccio la chiamata, sì, nominale, così almeno. Schiappati Carlo. Rotolo Nicola. Zamin Fabio. Ceschini Claudio. Palmieri Giuseppe. Zaccaria Francesco, Bova Ferdinando, Galli Cinzia assente, Romeo Vincenzo, Romeo Paola, Grotteroli Giovanni, Cozzi, Dalò, detta Agata, Felotti Giorgio, Carrara Giuseppe, detto Giulio, Orsetti Zaira, Sgro Cosma, fianco scrutatore, La Verde non c'è, Terragni Mario, Binacchi Gianni Marco, Pecora Pierluigi, Larizza Ferdinando, Archetti Sandro, Campisi Michelangelo, Di Palma Giuseppe, Ghezzi Ugo, Cannarozzo Carmelo, Cenci Daniele e Rubens Bruno. Avete tutti votato? Sì.
No, 27. Dovrebbe essere 27.
Allora, 27 sono i consiglieri presenti. Prego. No, no, lo apri. Cenci. 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 Bianca, La Verde, Cenci, La Verde, Cenci, Cenci, Cenci Daniele, Cenci Daniele, Cenci. Cenci, Cenci, La Verde, Cenci Daniele, Cenci, La Verde, Cenci, Bianca, Cenci, 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 Cenci e Cenci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Daniele Cenci, 4 La Verde, 2 Bianche. Daniele Cenci, vicepresidente del Consiglio Comunale. Auguri e buon lavoro, consigliere Cenci. Sì, sì, votiamo l'immediata eseguibilità, poi le diamo la parola. Per alzata di mano questa. All'unanimità, grazie.
Sì, no, ringrazio il Consiglio Comunale per il voto che mi hanno espresso di fiducia per la carica di vicepresidente. Il tempo che ci rimane per lavorare, per completare il nostro mandato è poco, però ci sarà il mio massimo impegno, qualora mi sarà richiesto dal presidente, di collaborazione per il buon funzionamento del Consiglio. Grazie a tutti.
Grazie a lei, consigliere, e ne terrò conto. Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno. Ordine del giorno del Consiglio Comunale ad oggetto acqua bene comune. Ricordo che il testo, dopo un paio di incontri, forse anche tre, è stato concordato in conferenza dei capigruppo. Se qualcuno le dà la lettura, altrimenti la do io. Qualcuno vuol dare la lettura? Vedo il consigliere Binacchi pronto a leggo io, via, ecco.
Va bene? Ok. Allora, l'acqua rappresenta fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi, dalla cui disponibilità dipende il futuro degli esseri viventi. L'acqua costituisce, pertanto, un bene comune dell'umanità, il bene comune universale, un bene comune pubblico, quindi indisponibile, che appartiene a tutti. Il diritto all'acqua è un diritto inalienabile. L'acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì bene condiviso e comente da tutti. L'accesso all'acqua deve essere garantito a tutti come un servizio pubblico. L'accesso all'acqua, già alla luce dell'attuale quadro nuovo legislativo, è sempre più in prospettiva, se non affrontato democraticamente, secondo principi di equità, giustizia e rispetto per l'ambiente, rappresenta una causa scatenante di tensioni e conflitti all'interno della comunità internazionale, una vera emergenza democratica e un terreno obbligato per autentici percorsi di pace sia a livello territoriale sia a livello nazionale e internazionale. Il Consiglio Comunale di Limbiate si impegna a 1. Promuovere nel proprio territorio una cultura di salvaguardia della risorsa idrica e di iniziativa per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato attraverso le seguenti azioni: informazione della cittadinanza sui vari aspetti che riguardano l'acqua sul nostro territorio, sia ambientali che gestionali, contrasto al crescente uso delle acque minerali e promuovere l'uso dell'acqua dell'acquedotto per uso idropotabili, a cominciare dagli uffici, dalle strutture e dalle mense scolastiche. Promozione di una campagna di informazione e sensibilizzazione sul risparmio idrico, con incentivazione dell'uso dei riduttori di flusso, nonché studi per l'introduzione dell'impianto idrico duale. Promozione attraverso l'informazione, incentivi e la modulazione delle tariffe, dalla riduzione dei consumi in eccesso. Informazione puntuale della cittadinanza sulla qualità dell'acqua, con pubblicazione delle analisi chimiche e biologiche in ogni quartiere e contrada. Promozione di tutte le iniziative finalizzate alla ripubblicizzazione del servizio idrico integrato nel territorio di propria pertinenza. 2. Valutare positivamente le varie iniziative tese a promuovere e a sostenere l'attuazione di principi menzionati. 3. Sottoporre all'Assemblea ATO l'approvazione delle proposte e degli impegni sopra richiamati, oltre a sensibilizzare l'importanza della riduzione dei consumi di acqua in eccesso attraverso informazione ed incentivi. 4. Sottoporre all'Assemblea dell'ATO la possibilità di una modulazione della tariffa tale da garantire la gratuità di almeno 50 litri per persona al giorno, quantità minima vitale definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, di destinare un centesimo al metro cubo di acqua consumata per interventi di costruzione di strutture di captazione e distribuzione di impianti idrici attraverso la cooperazione internazionale. 5. Tutelare e valorizzare le società pubbliche attualmente presenti sul territorio. Il Consiglio Comunale dà mandato alla Commissione Statuto di approfondire la possibilità di adeguare lo Statuto Comunale ai principi dell'acqua bene comune e alla gestione pubblica del servizio idrico. Questa mozione, come dicevo prima, è stata concordata, la partenza, la sollecitazione era venuta da parte del consigliere Binacchi, che ha invitato la conferenza dei capigruppi a prenderne visione, discuterla assieme, e questo è il testo definitivo che è stato preparato. Se qualche consigliere vuole intervenire su questo, altrimenti la mettiamo in votazione, visto che l'abbiamo concordata assieme. Va bene? Allora, mettiamo in votazione. Sì, io non ho visto, scusate, non ho visto acceso, probabilmente. No, c'è nessuno che accende. Ecco, consigliere Campisi, Italia dei Valori. Prego, consigliere Campisi.
Sì, allora, io, vabbè, intanto non ho contribuito alla stesura di questo ordine del giorno, ho soltanto partecipato all'ultima conferenza dei capigruppo dove è stata presentata e volutamente non ho, come si ricorderà il Presidente, non ho, ho soltanto preso atto di questo lavoro che è stato, fatto da una parte dell'opposizione insieme alla maggioranza. La mia posizione la voglio esprimere qui questa sera rispetto a questo documento. Ma innanzitutto devo dire che non disprezziamo assolutamente i contenuti di questa mozione e i principi che al suo interno sono richiamati esaltati, anche perché, come tutti sapranno, il nostro partito è promotore di un referendum su questo tema, per cui ci mancherebbe che non condividiamo i contenuti di questo documento. Tuttavia ci pare che sia un documento su questo tema, che noi sentiamo molto, poco coerente rispetto alle finalità anche politiche che noi perseguiamo. Innanzitutto questo documento, secondo noi, è privo di una premessa logica e di una conseguenza necessaria se si sposa in pieno questo tema. Allora, se siamo tutti d'accordo che l'acqua è un bene comune, un bene prezioso, è un diritto inalienabile e tutte le più belle parole che possiamo usare, la premessa necessaria che bisogna mettere in evidenza e che non bisogna dimenticare se si vuole affermare una posizione politica su questo argomento è: perché la dobbiamo difendere? Da che cosa la dobbiamo difendere? La premessa politica è necessaria. Non si capisce dentro questo documento perché la dobbiamo difendere, chi è il responsabile che sta privatizzando l'acqua, da che cosa deriva questa chiamata alle armi. E quindi la premessa logica necessaria che non può essere sottaciuta. E poi la conseguenza necessaria: se dobbiamo difendere l'acqua, qual è lo strumento migliore? Se dobbiamo difendere l'acqua pubblica come bene pubblico, qual è lo strumento migliore? Qual è la conseguenza necessaria? Per noi politicamente, lo sapete, lo strumento, ma non solo per noi, anche per tutti i movimenti, anche per altre forze politiche, non per tutte, ma lo strumento necessario, se si vuole fare questa battaglia, è il referendum. Ed ecco che allora in questo documento, per quanto siano condivisibili i principi, rimangono soltanto parole se non si mette l'accento sulla premessa e sulla conseguenza necessaria. Anche perché il problema vero poi non è il risparmio idrico, che nessuno disprezza, ci mancherebbe, e su cui penso tutti siamo d'accordo, centrodestra e centrosinistra, risparmio idrico che poi viene anche esaltato in questo documento, giustamente, ma il problema vero non è il risparmio idrico, anche se è un problema da affrontare e da risolvere. Il problema vero in questo momento è il nodo politico fondamentale, è obbligare a tornare mediante l'abrogazione di alcune norme che vogliono privatizzare l'acqua, tornare ad una gestione che può essere veramente pubblica solo se affidata ad un'azienda speciale di proprietà degli enti locali. E qui il nodo politico. Se si vuole fare questa battaglia si devono abrogare quelle norme. Quelle norme che sono state fatte da questo governo, dal governo di centrodestra. Noi non abbiamo nessuna difficoltà a dirlo, se vogliamo farci una battaglia lo diciamo chiaramente, quelle norme sono sbagliate, lo strumento che noi pensiamo sia l'unico che può andare in quella direzione e quindi abrogare quelle norme è il referendum. E quindi in questo senso non ci sentiamo di votare a favore di questa mozione, ma proprio per quello che dicevo all'inizio assumeremo una posizione di astensione, anche perché, io lo dico sinceramente, io non ho mai capito perché si debba considerare un successo, una vittoria politica, votare un documento tutti insieme se questo documento è al ribasso rispetto ai principi in cui uno crede. Io penso che in politica ci debba essere una chiarezza di posizione, una coerenza che va portata agli estremi sempre, cioè uno quando fa una battaglia politica di questa portata, di questa importanza, deve essere assolutamente coerente e chiaro con i propri elettori. Noi condividiamo quello che c'è scritto in questo documento, per cui, e cioè che l'acqua è un bene pubblico, è un diritto inalienabile, è una risorsa per tutti, ma la nostra coerenza ci spinge, ci obbliga a dire che proprio per questo, proprio perché crediamo in questo, Bisogna dire a tutti, ai cittadini anche, soprattutto se si fa un documento che viene portato all'opinione pubblica, la mia coerenza mi porta a dire che in questo documento per forza ci deve essere un richiamo allo strumento necessario che è il referendum. Che il referendum, e tra l'altro dirò anche, non ne faccio una questione politica, perché io sostengo, penso, pur facendo parte dell'Italia dei Valori, che siano molto migliori i referendum presentati dai movimenti rispetto a quelli proposti dal mio partito, ma ciò nonostante rimane comunque il referendum lo strumento necessario per combattere questa battaglia, così come la mia coerenza mi porta, se devo votare un documento su questo argomento, mi porta a non nascondermi dietro a un dito solo per raggiungere un compromesso che per me è al ribasso, e quindi nascondersi dietro un dito significa non dire di chi è la responsabilità politica di quanto sta succedendo. Ecco, per questi motivi il nostro gruppo si asterrà su questo documento. Anzi, approfitto per dire, visto che condividiamo tutti quanti condividiamo il valore di quello che abbiamo scritto, che avete scritto in questo documento, i principi contenuti, che se qualcuno di voi volesse firmare le proposte di referendum, abbiamo qua i moduli, se c'è qualche collega della maggioranza che ancora non l'ha fatto e volesse firmare i referendum, abbiamo qua i moduli, ne approfitti pure.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola consigliere Ghezzi per il Partito Democratico, prego.
Ma noi abbiamo cercato come gruppo del Partito Democratico di dare un contributo positivo a questa proposta che non era venuta da noi, era nata dal gruppo di Rifondazione, ma ci siamo sentiti comunque di partecipare, di condividerla e di cercare di dare il nostro contributo. Noi pensiamo che l'acqua sia comunque un elemento estremamente importante. e non ce la sentivamo di così, di prendere una posizione tra virgolette strumentale o comunque una posizione solamente diciamo di bandiera, perché riteniamo l'argomento troppo importante. Credo che gli elementi in campo siano noti un po' a tutti, insomma. C'è una legge che è stata fatta lo scorso anno da chi governa, da chi ha la maggioranza in Parlamento, che prevede alcune scadenze molto precise, molto rigide, per andare a privatizzare appunto un po' per volta gli enti che attualmente sono in gran parte comunali o comunque di proprietà delle istituzioni locali, gli enti che gestiscono il ciclo dell'acqua. Per noi questa è una rigidità che non fa bene al settore appunto dell'acqua, soprattutto se guardiamo dal punto di vista della Lombardia, delle nostre società di gestione dell'acqua, che tradizionalmente funzionano bene, investono, quindi dal punto di vista industriale hanno dimostrato di essere efficaci ed efficienti, ci danno un'acqua buona e a dei prezzi che sono quelli più, tra i più bassi d'Italia, o se non i più bassi in assoluto. Per cui per noi è una forzatura, noi la vediamo come una forzatura quella di imporre una privatizzazione forzata, tanto più che vediamo che dove questa cosa è stata attuata, no? E qui non c'è politica che tiene, perché l'hanno fatto sia regioni o comunque amministrazioni di centrodestra o di centrosinistra, ma dove questa cosa è stata attuata ha portato solamente dei rincari notevoli dell'acqua e ha portato al crollo degli investimenti nelle infrastrutture, diciamo, della rete idrica, anche perché abbiamo visto che generalmente, se non sempre, la gestione è stata affidata a delle multinazionali che hanno scarsi se non nulli rapporti con il territorio e hanno una gestione che non ha niente a che vedere con gli interessi del territorio e dei cittadini. Questo per stare su un ambito molto pragmatico, molto pratico. Poi ci sono tutti gli aspetti che sono stati citati nella mozione, per cui l'acqua comunque è la base della vita, comunque l'acqua ha una rilevanza pubblica, è un bene scarso, oramai viene chiamato l'oro blu perché appunto ce n'è sempre di meno, per cui il suo valore anche tra virgolette commerciale è destinato in futuro ad aumentare sempre di più. Ma ho voluto fare questa introduzione molto pratica, così, perché mi sembrava corretto alla fine poi stare molto coi piedi per terra. Noi riteniamo che lo strumento referendario non sia da rigettare, però crediamo che sia uno dei possibili strumenti da utilizzare. Tant'è vero che abbiamo visto che negli ultimi, non so, 20 anni forse, nessun referendum, se non sbaglio, ha mai raggiunto il quorum, per cui tutti i referendum sono sostanzialmente falliti. Abbiamo visto che i referendum in Italia funzionano o hanno funzionato quando ci sono delle tematiche di grande rilevanza, e anche delle tematiche, come dire, dove c'è un discrimine molto semplice, ecco, dove non ci sono troppe implicazioni, che non siano tematiche troppo complesse. Per cui noi riteniamo che lo strumento sia del referendum possa essere uno di quelli utili, ma riteniamo che rischia di essere uno strumento, un'arma spuntata. E poi riteniamo anche che il Consiglio Comunale o comunque le autonomie locali abbiano una loro importanza. Continuiamo a parlare di federalismo, cioè noi non siamo qua, non so, io sono del Partito Democratico, ma non sono qua a fare il portabandiera del mio partito, sono qua perché rappresento i cittadini di Limbiate e credo che portando avanti questa mozione faccio e credo anche gli altri consiglieri che vorranno condividere la mozione, facciamo un buon servizio ai nostri concittadini e al nostro territorio, per cui questo credo che sia un elemento che vada rimarcato. Io i referendum dei movimenti li ho anche sottoscritti personalmente, però non credo che sia l'unico strumento e credo che sia importante comunque, visto l'importanza dell'argomento, agire su più fronti, su tutti i fronti possibili. Il fatto di raccogliere comunque un'adesione ampia su un documento come questo credo che sia un po' importante per poter raggiungere l'obiettivo. E mi fermo qui, grazie.
Grazie consigliere Ghezzi. Ha chiesto la parola il consigliere Archetti per il Partito Democratico, prego.
Sì, ma io credo che in tutti i pacchetti di privatizzazioni che sono stati messi in piedi anche con il vecchio governo di centrosinistra, questo, quello dell'acqua sia la scelta in assoluto più sbagliata. La privatizzazione dell'acqua credo che sia anacronistica e fuori da qualsiasi logica per tutta una serie di ragioni che sono anche comprese nel nostro ordine del giorno. Io credo che la scelta e la posizione politica, la scelta referendaria eccetera sia una scelta trasversale ai partiti, io credo che sia una scelta molto personale, indipendentemente dal fatto che questa legge poi sia stata fatta evidentemente dal centrodestra, e io ritengo che sia una legge sbagliata, lo dico non perché l'ha fatta il centrodestra, l'avrei detto comunque, è una legge sbagliata. È vero anche che la storia non la facciamo all'inviate, cioè non è che con un ordine del giorno più pesante avremmo potuto riscrivere la storia di questo paese. Io penso che l'ordine del giorno che andiamo a presentare sia propedeutico a una scelta, quella scelta personale che condurrà i cittadini a capire qual è la posizione di chi in questo comune ha un ruolo politico, no? Penso che non ci sarà difficoltà. Ho partecipato in questi giorni alla raccolta di firme, io ho la certezza, voglio dire, poi potrò anche sbagliare, ma io ho la certezza che questo referendum riuscirà. Sarà un referendum partecipato, io sono convinto che questo è un referendum che verrà assolutamente vinto, dopo, quanto diceva Ghezzi, tutti quelli che in questi anni non hanno ottenuto il quorum. Sostanzialmente il referendum, sto parlando del referendum proposto dai movimenti e sul quale devo ammettere anche il Partito Democratico ha secondo me fatto uno scivolone, io l'ho riconosciuto all'interno della segreteria provinciale anche in quella regionale, ritengo che la posizione del Partito Democratico sia stata una posizione sbagliata, di solo sostegno, il Partito Democratico ha un'altra idea, ha l'idea della legge popolare, ma non si capisce perché per essere contro il referendum, perché si dice che sono 20 anni che un referendum non passa, ma non mi sembra che con le leggi di iniziativa popolare sia andata meglio, ma nemmeno il referendum dell'Italia dei Valori che ho visto, non ho approfondito eccetera, dicono no alla privatizzazione, ma non escludono la partecipazione del privato. Certamente tolgono, ed è questo il punto centrale, tolgono la gestione, no, perché poi chi ha la maggioranza nei consigli di amministrazione decide, tolgono la gestione al soggetto privato, chi ha la maggioranza decide, quindi non deve essere un soggetto privato a decidere. I 3 referendum invece posti ai movimenti dicono, il primo dice no alla legge, cioè no alla legge Ronchi, quindi alla legge proposta dal centrodestra. Il secondo referendum, che è quello che secondo me ha messo un po' in difficoltà i partiti, diciamo, di centrosinistra, e cioè dice no alla partecipazione di privati, quindi esclusivamente la gestione dell'acqua deve essere in mano esclusivamente pubblica, senza la partecipazione dei privati. Il terzo referendum riguarda le tariffe sociali, cioè le tariffe per chi, diciamo, sostanzialmente ha difficoltà a pagare, eccetera. Detto questo, sono convinto e ribadisco che quest'ordine del giorno sia propedeutico al pensiero collettivo, al pensiero che questa città secondo dovrà andare a fare quando si va a decidere con il referendum, e quindi lo abbiamo gestito in questa logica, non abbiamo voluto porci in maniera di contrapposizione, ma sappiamo certamente che di fronte a questi principi nemmeno, voglio dire, la struttura politica nazionale potrà in qualche modo impedire ad ognuno di noi, di voi, di fare una scelta, diciamo, responsabile.
Grazie consigliere Archetti. Consigliere Giorgio Felotti, si per l'inviate Romeo Sindaco. Prego consigliere.
Non vorrei essere a disagio a inserirmi in quello che fino adesso è sembrato più un ping pong tra i partiti della sinistra, perché si è assistito a dichiarazioni di difesa delle proprie posizioni referendarie piuttosto che, ecco, quello che invece voglio sottolineare per noi che abbiamo partecipato come tutti gli altri gruppi alla stesura di questo ordine del giorno è il valore, non tanto, sì ovviamente tanto, del problema, del punto centrale di questo ordine del giorno, che è quella del riconoscimento dell'acqua come bene comune. Qualcuno l'ha chiamato bene pubblico, mi piace di più un bene comune. Lo sforzo tra l'altro che si è nella discussione che avevamo fatto con i capigruppo, quello di arrivare addirittura a, e difatti l'ordine del giorno si chiude con questa, con questo auspicio, quello di coinvolgere la Commissione Statuto perché il Comune di Limbiate nel suo statuto inserisca questo principio. È su queste cose che noi, che io forse anche più di altri, mi sono speso e su questo pensavo di discutere stasera, non sulla posizione che mi fa un po' spavento di Campisi, che continua a sostenere che comunque quello che viene da un certo governo per lui è battaglia politica e comunque da sconfiggere, che se non è proposto attraverso un referendum, cioè sinceramente a me non è che mi appassionino più di tanto le vostre, adesso devo dirlo, le vostre diatribe sul significato che date a uno strumento referendario, che comunque io sposo le posizioni di Ghezzi, quindi non mi preoccupa, se ci saranno non ci vado e basta, perché ritengo che comunque i cittadini hanno espresso, hanno delegato il loro modo di essere rappresentati ai parlamenti democraticamente eletti, che hanno anche il compito di fare le leggi, non per soddisfare l'esigenza di qualcuno di contraddire comunque queste leggi attraverso un uso strumentale dell'istituto del referendum. Ma a parte questo, non mi appassionava seguire questo discorso, mi interessava più tornare sul nostro ordine del giorno e sul valore che ha, ritengo che sia comunque un valore, la condivisione di questo come di altri punti che ce ne sono stati e penso che ce ne saranno ancora per un consiglio comunale. Trovare la condivisione su un tema è una vittoria per un consiglio comunale, per una città, insomma. Una volta si diceva che la politica è l'arte della mediazione, non voglio banalizzare questa espressione, però Campisi, se mi permetti, se qualcuno molla un po' delle sue opinioni, riusciamo forse a costruire qualche cosa. Lo so che tu non condividi questa espressione, ma comunque per carità, liberissimo di fare. Io ci metto su un argomento specifico come quello di questa sera, come quello di questo ordine del giorno, come ripeto anche di altri, ci metto questo... un po' di questo sacrificio, di questa rinuncia, rinunciare a qualche cosa, smussare certe, per arrivare comunque a far credere, a far capire, non far credere, far capire ai cittadini che amministriamo che su certe tematiche riusciamo a trovare un'unità di intenti per il famoso bene comune, oltretutto se si parla di acqua come bene comune. Il riconoscimento poi, anche questo inserito nell'ordine del giorno, che certe strutture come l'ente che gestisce il nostro territorio di acqua ha dei meriti, alcune istituzioni hanno dei meriti, certe gestioni sono comunque da portare, da valorizzare, no? Come fiore all'occhiello di certe espressioni territoriali come la nostra, e anche questo è un valore, insomma, che si è cercato di evidenziare anche questo nell'ordine del giorno. Quindi al di là, ripeto, non mi interessano le schermaglie su identificare, su identificazioni che possono dare alcuni gruppi politici a questa roba, mi interessa tornare al motivo, allo spirito, anche perché se la gente deve capire, a cominciare da chi ci ascolta qui stasera, deve capire che cosa ci sta dietro questo, ripeto, il tema è sentato centrale, ma io ritengo che al di là del tema ci sia questa volontà condivisa di ragionare su un punto e di trovare una convergenza. Questo credo che sia il valore, è per questo che io ho condiviso questo ordine del giorno e ovviamente come gruppo siamo disposti a votarlo.
Grazie consigliere Felotti. Consigliere Cannarozzi, Italia dei Valori. Prego consigliere.
Grazie presidente. Ma io prima di fare l'intervento io farei un invito al Presidente del Consiglio, considerato che ci sono queste due proposte del referendum, invito il Presidente del Consiglio a farle inserire all'interno del sito comunale, cioè pubblicizzare questi due referendum per dare poi anche la possibilità ai cittadini di poter andare a firmare lì in comune direttamente. Questo penso che il comune lo debba come informazione, come democrazia. Ecco. Mi auguro che il Presidente faccia questo passo. Ma detto questo, io poi non è che voglio entrare a gamba tesa sulla discussione che è nata stasera intorno alla questione dell'acqua, però alcune cose vanno dette con chiarezza, con molta chiarezza, perché poi ovattare e depistare, perché ecco, più che ovattare io direi depistare le persone dalle reale questione che discutiamo è un'arte che innervosisce, che come posso dire, è un'arte che poi alla lunga crea anche imbarazzo per chi la sente. Noi stasera qua non stiamo discutendo, mi pare, di dare informazioni ai cittadini di come si usa l'acqua, usatene di meno. Io penso che questo il Comune lo facciano tutte le associazioni presenti che si occupano della questione dell'acqua. Non penso che questa sera stiamo discutendo su come filtrare l'acqua, su se usare o meno acqua naturale o acqua che i comuni erogano. Non stiamo discutendo stasera se far fare le analisi, perché in altre centinaia di consigli comunali abbiamo già detto che le acque vanno fatte le analisi, vanno pubblicizzate. Ecco, invece stasera noi stiamo discutendo se privatizzare o no l'acqua pubblica. Il segretario del PD ha detto una frase che mi ha anche colpito, il segretario del PD nazionale, ha detto l'acqua è di Dio e va lasciata a tutti i cittadini. Mi ha colpito questa frase, perché dietro questa frase c'è una presa di posizione netta, politica e non personale. Come mi ha colpito positivamente la raccolta firme fatta da alcune associazioni e la raccolta firme fatta da Italia dei Valori per salvaguardare l'acqua, per non farla diventare pubblica, per non farla diventare privata, scusate. Ecco, queste sono le posizioni di chiarezza. Tutte le altre questioni che si mettono in campo, perché caro Felotti, caro centrodestra, ma anche caro PD, l'imbiatese, se si è contrari alla privatizzazione dell'acqua, non si vanno a cercare documenti dove si parla di tutt'altro, si esprime posizioni chiare. Noi PD di Limbiate, noi PD nazionale, noi sinistra limbiatese, noi sinistra italiana, siamo contrari alla privatizzazione dell'acqua. Diciamo questo ai cittadini italiani e su queste questioni ci misuriamo. Noi centrodestra abbiamo votato alcune norme che inseriranno la privatizzazione dell'acqua e la difendiamo. Non che cerchiamo anche qui di ovattare, depistare, perché è la parola giusta, depistare sulle nostre posizioni. Italia dei Valori non molla a livello nazionale, sulle questioni di principio non molla e non mollerà neanche a livello locale. Vedete, come si fa a non votare un documento dove c'è scritto il buonsenso del buonsenso? Cioè, per forza che poi alla fine c'è il buonsenso. Abbiamo già dato i filtrini noi, abbiamo già detto che abbiamo fatto la proposta sulla Cassa dell'Acqua. Archetti, o sei per la privatizzazione dell'acqua o non lo sei. punto. Tutte le altre questioni sono questioni, una volta un comunista, Enando si ricorda benissimo, diceva di lana caprina, lana caprina, lana caprina. Allora, ripeto con tranquillità, ci sono due posizioni in Italia, ci sono due raccolte firme per quanto riguarda la privatizzazione dell'acqua. C'è una posizione sbagliata, strasbagliata del centrodestra sulla questione dell'acqua, e c'è una posizione dell'Italia dei Valori e di alcuni movimenti dalla sinistra che dicono l'acqua è un bene comune, l'acqua è veramente, e bisogna fare qualcosa per i cittadini e per le comunità, e l'acqua non va privatizzata. Questo documento ci asterremo perché è un documento di buon senso, ma questo documento, attenzione, se votato, se, come dire, portato avanti come questione politica, è un documento che depista dalle posizioni chiare e nette che ci sono a livello nazionale. Detto questo, io penso che quando si voglia fare qualcosa per i cittadini si debba dare chiarezza, si debbano dire le proprie posizioni, possono essere giuste, possono essere sbagliate, però ognuno ha le sue posizioni e ha il diritto, dovere di dirle quelle posizioni, senza cercare accordi per il gusto di trovare un accordo. Cioè, a me sinceramente che Felotto, il centrodestra, stasera venga a dire sì, guardate, fanno capire che sono contrari, e poi non hanno neanche il coraggio di dirlo che sono contrari per quanto riguarda la privatizzazione dell'acqua, e cercano anche loro a questo punto di lavarsi attraverso questo documento anche la coscienza, a me, guardate, tutta la questione mi lascia veramente perplesso, cioè mi fa dire certi momenti che, cioè, discutiamo di che cosa, mi fa dire certi momenti, ma insomma, cioè, ma neanche sulla questione dell'acqua avete il coraggio di prendere posizione, lo dico al centrodestra, ma lo dico al PD, neanche su questa questione avete il coraggio di dire i referendum non sono una questione privata, il referendum è una questione politica, politica, non è una questione di carattere privato. E se è vero che all'interno del nostro regolamento inseriremo sì che attraverso noi dobbiamo tutelare le aziende di carattere pubblico, se fanno una legge nazionale, il nostro regolamento comunale, sapete bene dove lo possiamo mettere? Nel cassetto. Lo sapete bene cosa ci possiamo fare, ecco. E su questo bisogna essere chiari, non molleremo a livello nazionale, ci batteremo contro la privatizzazione dell'acqua, come ci batteremo anche sul nucleare, anche qua verrete fuori con un documento, vi dite attenzione le centrali, mettiamole là, usiamole di meno. No, noi siamo contrari anche alle centrali nucleari.
Grazie consigliere Cannarozzo. Ha chiesto la parola il consigliere Schepati, Forza Italia. Prego, consigliere.
Ah, guardate, io ringrazio ed apprezzo gli estensori di questo ordine del giorno. Ringrazio ed apprezzo perché, al di là di tutte le parole che si possono dire, in questo ordine del giorno un principio molto chiaro è sancito. L'acqua non è una merce, l'acqua è un bene di tutti. Se poi
prego consigliere.
Il consigliere Cannarozzo ha fatto l'analisi del periodo e la perifrasi di questo ordine del giorno. Mi consenta quantomeno di fare qualche inciso che possa chiarire il mio pensiero su questo ordine del giorno. Non scopriamo l'acqua fresca, consigliere Cannarozzo. Questo Consiglio Comunale sta dimostrando che sui temi che toccano da vicino i nostri concittadini e che toccano da vicino la gente, supera le differenze di idee e sui diritti si manifesta compatto, perché i diritti sono per tutti uguali. Apprezzo il senso di responsabilità della nostra maggioranza, che ha accolto e ha lavorato sul documento presentato dalle minoranze, presentato dal PD, presentato da Rifondazione Comunista. Questo è senso di responsabilità. Se poi si vuole stravolgere la funzione istituzionale che ha questo Consiglio, che in primis rappresenta la cittadinanza di Limbiate e non ha bisogno nelle sue manifestazioni e nelle sue decisioni di rivolgere appelli referendari a qualcuno, se noi tutti immaginassimo che i consigli comunali d'Italia votassero simili ordini del giorno, magari con maggior chiarezza e con maggior decisione nel sottrarre l'acqua ad ogni logica di privatizzazione, questo sarebbe già un atto referendario di fatto, cari consiglieri dell'Italia dei Valori. Se poi si vuol fare gran cassa sul vostro referendum, potete tranquillamente farlo, non è il luogo deputato a queste cose. Apprezzo, mi inchino all'autorità di questo Consiglio Comunale e alle delibere che questo Consiglio Comunale adotterà, pur nella modulazione, nel compromesso a cui si è addivenuti con questo documento, ma che lascia comunque intravedere che la nostra piccola Costituzione, che è lo Statuto Comunale, che per la nostra piccola Costituzione rappresentata dallo Statuto Comunale ci impegneremo per sottrarre l'acqua quando saremo chiamati a decidere ad ogni logica di privatizzazione.
Grazie consigliere Schepati. Se vuole spegnere per favore, chiede la parola al consigliere Larizza per il Partito Democratico. Vi ricordo che sono le 23:42, come sull'invito di convocazione ho accennato alla chiusura del Consiglio Comunale tra le 23:30 e le 23:45 per impegni presi anche con altre persone, mi raccomando di essere molto, molto concisi, grazie. Prego consigliere Larizza.
Probabilmente quello che devo dire magari posso dirlo anche meno di 3 minuti, ma io sinceramente forse non so, io mi sento un po' in disagio in questo ultimo periodo, perché qui siamo, io non parlo adesso di voi per un momento per quanto riguarda la maggioranza, ma parlo di noi della minoranza, siamo già in pochi, però in questi pochi che siamo facciamo di tutto il possibile e immaginabile per essere ancora ognuno diverso dall'altro, per dire che la propria posizione è quella più giusta. Secondo me, continuando con questo tipo di discorso, visto che le elezioni non è che sono poi tra tantissimo tempo, è un anno, sicuramente non abbiamo nemmeno la possibilità di vedere di cercare di vincere l'elezione, perché per vincere l'elezione bisognerebbe cercare di parlare un linguaggio o comune o quanto tale, di mettersi d'accordo per vedere cosa si vuole e cosa non si vuole fare. Il problema della privatizzazione dell'acqua, il problema del referendum, io ho letto l'ordine del giorno e secondo me, aspettate che ho perso gli occhiali, se non capisco male, perché tutto è possibile, ma al numero 3 c'è la A, la B, la C, il punto alla C dice testualmente: il diritto all'acqua è un diritto inalienabile, l'acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì bene condiviso equamente da tutti, l'accesso all'acqua deve essere garantito a tutti come un servizio pubblico. Per me questo dice tutto, dice che, no, che deve essere il Consiglio Comunale, questa sera si impegna affinché l'acqua rimanga un servizio pubblico, e il Consiglio Comunale si impegna questa sera, come diceva il consigliere Schepati, di vedere nella Commissione Statuto di poter migliorare ulteriormente questo documento. Se poi dopo noi pensiamo che per migliorare questo documento serve per forza già da adesso dire delle cose che magari alla fine diciamo la stessa identica cosa della che non vogliamo la privatizzazione dell'acqua, ma qui c'è già scritto. Quando si dice che l'acqua deve essere garantita a tutti come un servizio pubblico, io che sono calabrese sono un po' duro di capire l'italiano, che ci metto un po' poco, però mi sembra, spiegatemelo voi, se non è così, se non vuol dire che il Consiglio Comunale questa sera si impegna per far sì che l'acqua deve essere garantita a tutti come un servizio pubblico. Per cui insomma non vedo questo tipo di discorso di andare oltre, di volere per forza la primogenitura di tutte le altre cose, perché volendo questo alla fine si ha l'effetto contrario di tutto. Grazie.
Grazie consigliere Larizza. Consigliere Binacchi, Fondazione Comunista, prego.
Io credo che credo invece di dover dire una cosa, che sbagliano coloro che questa sera non dovessero votare questa mozione. Non c'è nessun linguaggio depistatorio e ambiguo in questa mozione. Questa mozione peraltro non è stata costruita dalle nostre superlative capacità rispetto ad intendere l'obiettivo sull'acqua. Questa mozione fa parte di un lavoro di una iniziativa che dura ormai da diversi anni e che dalle reti dei movimenti si trasferisce alle istituzioni. Quindi questo testo è un testo del movimento, è un testo che il movimento pensa sia utile per spostare in avanti la sensibilità, i comportamenti, le prese di posizione degli enti istituzionali rispetto al fatto che i consigli comunali e i sindaci dovranno prendere una posizione prossimamente su questa materia. E allora, il consiglio comunale è il consiglio comunale, non può, è un ambito istituzionale. I partiti poi facciano fino in fondo quello che a loro spetta, quindi usciti dal consiglio cerchino di convincere con le iniziative, con i banchetti, con la propaganda il maggior numero di persone, perché nel giorno in cui si realizzerà il referendum sarà importante vincere, partecipare e vincere. Questa è la mia opinione, l'opinione di altri, ma evidentemente non può essere in toto l'opinione dei colleghi che non la pensano diversamente, che la pensano diversamente da me sulla stragrande maggioranza delle posizioni, tant'è che siamo schierati su banchi opposti. E allora voglio dire, dobbiamo dare il giusto valore alle cose, e quindi non è che possiamo banalizzare una mozione. La mozione è chiara, la mozione è super chiara, l'acqua non è oggetto di mercificazione, l'acqua deve essere un bene comune, l'acqua deve essere gestita dal pubblico, l'acqua deve essere gestita in house, non dalle società per azioni, siano esse pubbliche o private. Questo documento dice questa cosa. Siccome a Milano abbiamo e in Lombardia abbiamo l'acqua buona, che costa a minor prezzo, per quale motivo dobbiamo dismettere le nostre aziende speciali? Questo dice l'ordine del giorno. L'ordine del giorno si chiude dicendo dobbiamo valorizzare le municipalizzate. Ecco, allora, se questo è l'ordine del giorno e così è scritto, non è. Poi voglio dire, poi siamo formazioni diverse, ognuno ha un suo parere sulle questioni, e quindi magari qualcuno pensa che il referendum ci porta alla sconfitta, qualcun altro pensa che magari potrebbe anche esserci una gestione dell'acqua che vede che può vedere anche le società miste con l'autority che controlla le tariffe, però questo fa parte del pianeta del pianeta acqua. Penso che questa sera si debba valorizzare che tutti, quasi tutti, diciamo che l'acqua non va mercificata. E quando si dice che l'acqua è un bene comune e non va mercificato, è evidente che noi stiamo parlando del decreto Ronchi e che il decreto Ronchi non va bene. Ma questo non è funzionale a una mia non chiarezza di obiettivi, perché nel momento in cui dico che devo valorizzare le gestioni speciali e l'acqua non va, è un bene comune, ho detto quello che stiamo dicendo che si sta dicendo da tempo per cercare di frenare la svendita dei beni comuni. Quindi questo mi pare che sia la sostanza del ragionamento. Dopodiché apprezzo anche che Campisi dica sono più convinto di un referendum anziché di un altro, e anche questo fa parte del dibattito, però credo che la centratura questa sera sia sul documento. Il documento mi fa piacere che i consiglieri di Forza Italia usino il linguaggio proprio consono a spostare il dibattito e gli orientamenti nostri e delle persone in questo modo, che si usano il linguaggio di quelli che domani sono impegnati sui banchetti. Come possiamo essere indifferenti al fatto che si vota un ordine del giorno del genere? No. Questa cosa non mi convince. No.
Grazie.
Non perché abbiamo presentato l'ordine del giorno, ma perché l'ordine del giorno è un ordine del giorno chiaro. Dopodiché c'è anche l'altro pezzetto che va fatto, e lo ricordava Felotti, che dobbiamo inserire sullo statuto la parte, e qui completiamo il cerchio, che l'acqua non è un servizio a rilevanza economica. Questo è l'altro pezzettino che non abbiamo inserito per problemi di chiarezza, di comprensione maggiore, eccetera. Ci siamo dati tempo, stop.
Grazie, consigliere Binacchi. Mi chiede la parola ancora il consigliere Campisi, 2 minuti, consigliere Campisi, poi passiamo alla votazione. Consigliere Binacchi, per favore, così le do.
Sì, no, io volevo
brevissimo proprio.
Brevemente volevo ribadire un concetto. La mia non è polemica, la mia è avere una posizione chiara. C'è una legge che privatizza l'acqua. Io sono contro la privatizzazione dell'acqua, ragazzi, è un sillogismo, io sono contro quella legge, e se sono contro la privatizzazione dell'acqua sono per l'abrogazione di quella legge. Per questo risultano poi annacquate le posizioni e ambigue. Cioè Felotti dice: io sono per l'acqua pubblica, però siccome siamo in democrazia il Parlamento ha deciso così. Guardate che il referendum è uno strumento previsto dalla Costituzione allo stesso livello del Parlamento, perché il referendum è un diritto dei cittadini, è uno strumento per abrogare una legge, una fonte del diritto, si può anche chiamare così. Così come appare nebulosa la posizione di chi dice il referendum è uno strumento, è un'arma spuntata, e grazie se non ci si impegna per far sì che questi referendum abbiano successo, ma se il referendum è un'arma spuntata che è nelle mani dei cittadini che lo possono utilizzare per abrogare una legge, e allora che cos'è una proposta di legge per la quale sta raccogliendo le firme il PD? Cioè, presentiamo una proposta di legge al Parlamento dove c'è la maggioranza di centrodestra, se non è un'arma spuntata quella. Lo strumento è la vera, il referendum è la vera arma, è il vero strumento democratico in mano ai cittadini che possono cambiare, possono abrogare quella legge. E chiudo, 30 secondi, ma qua solo per interloquire amichevolmente con Sandro,
Io starei attento, cioè, quando tu dici, secondo me è sbagliato quando tu dici, vabbè, il referendum è una scelta personale. No, il referendum è una scelta politica, non si può ridurre a una scelta personale un argomento di questa portata. Il referendum è una scelta politica, è un'assunzione di responsabilità politica. Qui stiamo andando sempre più verso lo svilimento della politica. Ormai la politica non serve più a nulla, si confonde col ruolo istituzionale. Qualcuno mi deve spiegare che cosa significa ruolo istituzionale e ruolo politico. Si svilisce la politica quando si demandano queste scelte che sono di assunzione di responsabilità politica alla scelta individuale. Là la funzione dei partiti qual è? Quando ci sono le elezioni basta, non facciamo più campagna elettorale, non presentiamo più programmi, tanto gli elettori decidono in base alle loro scelte personali.
Grazie consigliere Campisi, passiamo dunque alla votazione.
Posso dire anche velocemente?
Siete in due, avete fatto tre interventi.
Ma velocemente, scusi, no, stiamo discutendo.
Velocemente dica sì, no, mi astengo, voto non
ma
voto.
Ma no, ma faccio, allora, a questo punto facciamo la dichiarazione di voto, bisogna anche
No.
Ma mi scusi, io devo dire.
Non esiste dichiarazione
scusi,
di voto.
Devo dire io, una cosa importante.
No, io metto in votazione.
Stiamo
allora,
discutendo.
Chi è favorevole a questa mozione alzi la mano.
Ma ci toglie anche la parola.
Incredibile. Chi è contrario? Chi si astiene? Grazie consiglieri. Consiglio comunale finito, sono le 23:55.
Presidente, Presidente,
prego.
Una comunicazione.
Sì, scusi.
Che può valere per tutti
no,
i consiglieri. Domani mattina alle 9 c'è un banchetto per la raccolta delle firme per il referendum.
È giusto farlo conoscere a tutti i consiglieri colleghi. Grazie consigliere Terragni, buonanotte a tutti. Grande Pico.
Aspetta, che se no...